Questo programma è offerto da...
Figliolo, perché piangi?
Non bastano i soldi per il mio funerale!
Non ti preoccupare, ho io una soluzione al tuo problema.
Gruppo Galluzzo predispone cerimonia funebre completa a soli 2.200 euro. Gruppo Galluzzo è anche antica fioreria, servizio ambulanza e trasporto gratuito dializzati.
Dopo le 22, martedì 4 marzo 2014, buona serata e benvenuti al post show di Raw in diretta su tuttowrestling.com, in video su youtube.com/twebradio. Siamo anche in diretta sul canale 24/7 su TuneIn. Siamo un po' ovunque, diciamo, con la diretta. No, su TuneIn magari no questa sera, però siamo comunque su molti canali. Buonasera,
torniamo dell'ubiquità.
Più che altro siamo in multicasting questa sera, come ormai sempre. Esatto. Buonasera, Otto Ordinoi.
Buonasera a tutti.
Quest'aria abbastanza sconsolata.
Abbacchiata,
bravo, esatto.
A parte il sonno che si fa sentire dopo, che comunque non è che ho dormito tanto stanotte.
Sì, perché hai avuto la malsana idea di guardarti in diretta questa notte.
Sì.
Ho detto faccio i primi due segmenti e poi li ho guardati tutti.
Sì. No, perché più che altro oggi ho passato la mia giornata a bestemmiare.
Perché?
Contro i programmi di scrittura.
Quale in particolare?
Allora, inizialmente Word
normale. 2011 neanche, quindi l'ultimo che hanno fatto.
Perché il figlio di puttana mi faceva praticamente crashare completamente il computer.
Bene.
Poi l'ho disinstallato e ho installato quella merda di OpenOffice.
Ma perché usi OpenOffice? C'è LibreOffice che è nettamente meglio. Che poi tra l'altro è gratis, al contrario. Cioè, non che OpenOffice non sia gratis, però siccome è stato venduto...
Che tutti mi stanno dicendo si trovano bene, dato che io devo scrivere dei dialoghi, a me mi sta sul cazzo il fatto che lo stronzo mi faccia gli elenchi quando io
toglili!
Vado a capo.
C'è la possibilità di toglierli!
No, ci ho provato 20 volte, non ci sono riuscito. Alla fine mi sono trovato un altro programma e ci sono riuscito ad editarlo meglio.
Va bene. Comunque, usa LibreOffice, no OpenOffice.
No, ho scaricato NeoOffice.
No, questo non lo conosco, lo ammetto. Però
visto proprio per Mac.
Per dire, io su PC ho Office normale di Microsoft, però principalmente uso OpenOffice, LibreOffice. Per darvi un'idea, voi che ci state guardando, le grafiche dei pallonari sono fatte tutte con LibreOffice, e devo dire sono venute anche abbastanza bene. Ringraziamo tra l'altro ancora il buon Paolo Sartorio che ce le ha realizzate. Buonasera Dario Lilloni, intanto.
Buonasera a tutti, io personalmente OpenOffice l'ho sempre usato molto bene, però voi mi suggerite LibreOffice, gli darò sicuramente...
Più che altro LibreOffice è più aggiornato, nel senso che è sempre più avanti, OpenOffice poi si adegua, perché siccome OpenOffice non è più open source da quando l'hanno venduto alla Oracle, mi sembra... LibreOffice, praticamente tutti i vecchi programmatori che davano una mano sul progetto OpenOffice sono poi spostati su LibreOffice. E quindi tutte le cose che escono su LibreOffice vengono poi riprese su OpenOffice. Una volta era contrario, mentre invece adesso è esattamente così. 370-319-9000 il numero di SMS e WhatsApp, hashtag TiroPVRS per i vostri messaggi via Twitter che leggeremo, oppure semplicemente domande e risposte e commenti direttamente sul nostro video. Prima di iniziare... Prima di iniziare, visto che questa sera siamo orfani del dottor Denardi, che essendo un vecchio è già a dormire,
Ma sai cos'è? Sai cos'è Fabio, Eric? Che la rivoluzione di ieri sera, la totale rivoluzione di ieri sera,
sì, cioè,
ha talmente coinvolto e stancato
lo
Fabio,
lo ha spossato fisicamente,
lo ha spossato,
no?
Totalmente, esatto. La rivoluzione di Chicago,
certo. Dopo, è come quella, hashtag, è come la defenestrazione di Praga, no? C'è anche la rivoluzione di Chicago,
sì,
certo.
Sì. Hashtag Chicago Revolution.
Sì, esatto. Sì.
Comunque, hashtag coibotto.
Certo, certo.
Perché io lo voglio chiamare così questa sera. Quest'estate è un coibotto.
Certo, certo, certo. Comunque dicevo, visto e considerato che siamo orfani del dottor Lenardi, questa sera la scheda di apertura della nostra trasmissione la facciamo fare a un'altra persona, e quindi è il momento di rispolverare un'altra storica rubrica della nostra trasmissione che non facciamo da un po' di tempo e che torniamo a fare, sì, questa sera. Sigla!
Uomini e camion,
trasmissione quotidiana sull'autotrasporto.
Un programma a cura di Massimo Quaglio.
Condotta però questa sera dal dottor Lillo Quaglio Zardettoni, che ritorna in trasmissione dopo un po' di tempo. Buonasera, dottor Zardettoni, un po' che non
sì,
ci sentiamo.
Io faccio la valletta di Zardettoni.
Sì, la valletta scema.
Se mi permetti, io faccio la valletta di Zardettoni e spiego il motivo di questa, praticamente del perché di questa, sì, di questa rubrica che risalta fuori oggi.
Prego, cioè la busta con i biglietti di WrestleMania. Prego, dottor Zardettoni.
Sì, perché è tutto collegato.
Certo, immagino. Prego.
È tutto legato, è tutto un grande gioco, dottor Di Noi, lei ha già
guardate
capito
bene i biglietti.
Sì.
Io volevo
si sono intravisti, esatto, più che altro nella sgranatura della webcam. Prego, dottor Zardettoni.
Grazie. Io volevo questa sera, anzitutto buonasera a tutti,
buonasera,
volevo porre l'attenzione su un problema di natura, diciamo, anche sociale, che incoglie tutti coloro che,
sì,
come tanti, come anche ad esempio il dottor Di Noi,
sì,
hanno voluto e vogliono andare a vedere in America, a vedere WrestleMania, sì, o più in generale coloro che vogliono andare negli Stati Uniti,
sì,
partendo dall'Italia, o comunque da un paese per il quale non sia necessario strettamente richiedere il visto,
sì,
se si dispone di un passaporto valido.
Sì.
Perché?
Perché?
Perché se si vuole entrare in America è sufficiente, avendo un passaporto valido, compilare anche tramite il sito del Dipartimento dell'Immigrazione americana la domanda.
Diciamo anche solo tramite non solo tramite il sito, però principalmente si passa da lì, costa anche poco,
sì,
tra l'altro. Si chiama
ESTA. Sì,
costa $14.
Esatto. Pagabili tranquillamente anche con PostePay, cosa che ho fatto, sì, io l'anno scorso.
Esatto.
Anzi, 2 anni fa ormai, non l'anno scorso. Comunque, prego,
esatto,
andiamo avanti.
Ora, fino a qualche tempo fa ti proponevano la domanda di richiesta di ingresso direttamente in aereo mentre andavi.
Sì.
E a me è successo andando a New York.
A me è successo andando in Canada. Ci fece Bertolino un pezzo sul visto, che è straordinario, perché ti fanno delle domande tipo doveri dal 39 al 45.
Un momento. Scusi, lei mi sta rovinando il pezzo.
Chiedo scusa, prego.
Ecco. Ai poveri disgraziati che vogliono effettuare questa domanda, dopo le varie formalità, nome, cognome, data di nascita, paese di residenza, numero di passaporto, grado di acidità del sudore, cose del genere, viene proposta una serie di domande piuttosto imbarazzanti e particolari, che vado a leggervi. Ecco, tutte queste domande occorre rispondere sì o no. Domanda A. Ha mai sofferto di malattie infettive? Di disturbi fisici o mentali? Ha mai fatto abuso di droghe o è mai stato tossicodipendente? Per fugare i dubbi su quelle che possono essere definite malattie infettive, il Dipartimento dell'Immigrazione americana ci offre un elenco.
Una lista.
Sì.
Ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, le malattie contagiose che riguardano la salute pubblica sono ulcera, gonorrea, granuloma inguinale, lebbra infettiva,
certo,
quella non infettiva puoi entrare, non c'è problema.
Ma perché la lebbra cioè, in Europa è pieno di lebrosi ormai.
Certo.
Sì, esatto. granuloma venereo, questo se lo prendi sei scemo, scusate. Sifilide, anche questa solo infettiva, non infettiva non è un problema, vai sereno.
Sì.
Tubercolosi.
Anche perché basta che non ciuli e non credo.
Cioè, non è un problema nostro, insomma.
Esatto, certo.
E tubercolosi, anche qui solo in fase attiva.
Sì.
Domanda B. È mai stato arrestato o condannato per aver commesso un'infrazione o un reato contro la morale? O per una violazione relativa a sostanze stupefacenti?
Sì.
È mai stato arrestato o condannato per due o più atti diversi per i quali la durata complessiva della detenzione sia stata pari a 5 o più anni? Oppure è mai stato coinvolto nel traffico di stupefacenti? Oppure sta cercando di entrare negli Stati Uniti per partecipare ad attività immorali o criminali?
Certo, perché te lo vengo a dire, perché te lo vengo a dire, logicamente, no?
Diciamo che quello che andiamo a vedere non è molto morale, però...
Beh, dai, insomma... Andiamo mica a vedere una roba, andiamo mica a vedere un combattimento tra galli o tra immigrati clandestini.
Se ci fosse stato un certo CM Punk, un combattimento tra galli l'avremmo visto.
No,
sì, beh. È possibile. Domanda C.
Sì,
attenzione, questa è particolarmente importante, specialmente per le persone della nostra età.
Certo. Dire.
È stato in passato o è ora coinvolto in attività di spionaggio o sabotaggio, certo, o in azioni terroristiche?
Questa è la più bella. È la più bella.
No, oppure la più bella arriva dopo.
Tra il 1933 e il 1945 è stato coinvolto in alcun modo nelle persecuzioni intraprese dalla Germania nazista o dai suoi alleati?
Magari nella mia vita precedente, però non mi risulta.
Devo ancora comprendere. Ecco, io ho mandato un'email al Dipartimento di Stato, dal Dipartimento dell'Immigrazione americana, per sapere se il fatto di non essere nato fra il 33 e il 45 mi possa esimere da rispondere a questa domanda.
Ma pare che non sia così.
Pare che non sia così.
No.
Dunque, domandi. Sta cercando lavoro negli Stati Uniti? Oppure è mai stato escluso o deportato dagli Stati Uniti? Oppure è stato in passato rimosso dagli Stati Uniti o ha ottenuto un visto o permesso di ingresso negli Stati Uniti tramite frode o dichiarazione falsa? Mm. E te lo vengo a dire a te, mi viene da dire.
Beh, certo.
Attenzione, domanda E. Questa è una particolarmente pruriginosa, perniciosa.
Sì.
Ha mai trattenuto o detenuto un minore sottraendolo alla custodia di un cittadino statunitense al quale il bambino era stato affidato legalmente?
Certo, tutti i giorni.
Chi non va negli Stati Uniti per rubare bambini?
Per rubare bambini alla gente.
A me pare che... io non capisco neanche il perché.
Quando ci sono mille altri paesi dove la cosa è molto più facile.
Io tutti i giorni vado negli Stati Uniti a deportare i bambini.
Certo. Beh, certo che non li vai a mangiare tu i bambini. Comunque andiamo avanti.
In realtà le domande sono queste. Ecco, l'ultima domanda. Ha mai richiesto immunità a causa di persecuzione? Io mi chiedo perché Berlusconi non abbia già fatto domanda.
Infatti.
Va bene.
Ecco, io...
Mistero Beme!
Certo, sì.
Mistero Beme, esatto.
A Berlusconi hanno vietato il, come si chiama, l'espatrio, mi sembra, no?
Sì,
esatto.
Non è potuto andare a Dublino, non so per cosa, però vabbè. Comunque, andiamo avanti.
Non è potuto neanche andare a trovare il suo amico Putin. Che bastardo.
Vabbè, sai com'è.
Io volevo concludere, lascio a voi l'interpretazione di quello che vi ho appena letto, e volevo chiedervi, amici americani,
sì,
la prossima volta che decido di compiere un'azione terroristica o di ammalarmi di lebbra prima di venire da voi,
sì,
mi accerterò di farvelo sapere.
Va bene.
Grazie a tutti, buonasera.
Ringraziamo il dottor Lillo Quaglio Zarlettoni.
288.
Ho fatto partire la sigla un po' prima. Eccola. Perché non mi ricordavo i secondi giusti, quindi ho fatto partire un paio di secondi prima.
Volevo dedicare questa trasmissione all'amico Antonio Bomba, che non è in trasmissione ma ci sta.
Sì, che non è morto, che detta così sembra che sia morto.
Ma di gente morta parleremo tra poco.
Ma addirittura?
Termini di consetta.
Allora, cominciamo a parlare di Rob. Cominciamo a parlare della puntata di ieri sera, anche perché per l'una vorremmo chiudere, più che altro perché a l'una c'è Main Event, quindi è stato sta settimana la puntata è particolarmente carica, quindi...
Sì. Anche un tantino prima magari.
Sì, sì, no, vabbè che tu lo guardi in diretta Main Event, o per andare a dormire, no, per andare a dormire presumo.
Per andare a dormire, grazie.
Ecco, appunto.
A differenza di voi, io domani lavoro.
Beh, anche
io purtroppo non posso andare.
Non lavoro.
Io domani c'è lo sciopero dei mezzi, siamo chiusi.
Ah, quindi sei a casa stasera.
Sì, domani sì.
Domani dormi fino a mezzogiorno, quindi probabilmente...
No, domani mi sveglio presto, scrivo un po' e poi se ho culo mi arriva South Park, quindi me lo sfondo.
South Park c'è il 7, quindi mi sembra anche un po' improbabile.
Sì, ma la Ubisoft me lo manda prima.
Perché te lo manda prima a te la Ubisoft?
Perché me l'ha già spedito.
Vabbè, ma bisogna vedere quanto ci mette a mandartelo.
È la UPS, ci mette 2-3 giorni.
Ecco, te l'ha spedito quando?
ieri.
Se 3-4 giorni ti arriva giovedì o venerdì, che è anche logico.
Sì, ma io mi fido della UPS.
Vabbè, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. No, io ci sto... A me dovrebbe arrivare tra una settimana circa il videogioco. Dal 10 al 14 era la data di consegna. Più che altro perché l'ho dovuto ordinare da Amazon inglese. E non dal sito di Ubisoft.
Però ci giocherò prima
sul PC. Questo,
io quando l'ho ordinato mi hanno detto che tra il 4, il 5 e il 6 mi sarebbe arrivato.
Il gioco esce il 7, quindi sì, possibile, magari ti arriva dopo domani. Anche domani, vediamo. Comunque, vediamo cosa succederà. Probabilmente riuscirò a metterci le mani prima. Poi su console giocherò poi la settimana prossima. Pare sia piuttosto cortino, tra l'altro, come dalle prime recensioni. Ha preso dei votoni, sì. Preso dei voti molto alti.
Sì.
Preso voto più fino a questo momento, ho detto 3-4 recensioni, voto più basso che gli ho visto dare è 9, quindi comunque...
No, io 8 e mezzo su Spazio Game.
Ah, ok. Comunque voti alti per questo gioco.
Sì.
Ma passiamo a Raw. Ci si aspettava chissà cosa ieri sera dalla puntata dal pubblico, non è successo niente.
No, no, è la rivoluzione. È la rivoluzione, cazzo, ieri sera.
Ah, sì?
Una rivoluzione... Silente.
No, silente magari no.
Silente
però,
no, però nel senso...
Più che altro dipende quali erano le aspettative. Cioè, se vi aspettavate lancio delle sedie, arena ferro e fuoco, quella non sarebbe mai accaduta.
A quei livelli no, infatti. A quei livelli no. Io mi aspettavo una contestazione dall'inizio alla fine. Mentre alla
fine... Ok, ci poteva stare, però alla fine non l'abbiamo avuta.
No, non l'abbiamo avuta, cioè... Stava
molti segmenti. La domanda è questa, se posso interromperti.
Perché sembra che i cori siano stati pesantemente editati, eh?
Secondo me non puoi così tanto guardando la puntata. Al limite, cioè, evitati cosa vuol dire? Abbassare il volume, ok? Ci può stare.
Sì.
Ma a parte che poi anche se abbassi il volume si sentono i cori. Non è
no,
che,
guarda,
non è che si sente solo il commentatore se spegni il microfono, se abbassi il microfono del pubblico, cioè quello è il punto.
I cori sono veramente stati forti da non far sentire nulla quando parlava Steph.
Sì.
Quando parlava Steph non si capiva.
Steph e Triple H. Il problema è che è esattamente quello che volevano.
Sì.
Perché sono heel, quindi è esattamente quello che volevano.
No, sì,
I veri vincitori di questa puntata, la vera vincitrice è la WWE, senza dubbio.
Sì, assolutamente.
Perché hanno gestito la puntata in modo assolutamente magistrale.
Sì.
Hanno studiato davvero bene quello che sarebbe potuto succedere. E hanno agito di conseguenza, hanno messo una puntata carica di roba dal punto di vista del quantomeno dell'azione in ring. E dove ci fosse la possibilità, dove era stata paventata la possibilità di contestazioni, comunque hanno messo cose nel ring che rendevano la cosa, che praticamente abbassavano di parecchio il rischio. Vedi Daniel Bryan era una mossa sensatissima perché il famoso volantino che girava da qualche giorno, che vabbè, onestamente mi ha fatto molto ridere quando l'ho detto. Ha detto, non giriamo le spalle quando c'è Daniel Bryan, giriamole quando arriva Batista. In un match come Batista Daniel Bryan cosa fai? Guardi il match così? Guardi il match di sbieco? Cioè, non ha molto senso. Così non puoi stare! Così non puoi stare, cosa fai? Lo guardi così?
Non ha molto senso. Anche tutte le cose, le robe che diceva l'account di Twitter, queste cose qua dell'Ajax, alla fine non hanno fatto nulla.
Anzi, li hanno pure presi per il culo perché Daniel Bryan ha usato la parola hijack nel promo, quindi
hanno pure usato
la cosa a loro vantaggio.
Ma in realtà hanno avuto, qui guarda, questo è dal destro anche per partire dal primo segmento.
Prego.
Fondamentalmente hanno risolto il problema in un solo rapido colpo, nel senso che hanno detto alla gente... Siamo a Chicago? Ci canterete CM Punk tutta la sera?
Siamo a Chicago, non possiamo ignorare la cosa, perché non potevano ignorarla di nuovo.
Parliamo di CM Punk, dobbiamo per forza, perché siete qui, lo usiamo per lanciare Brock Lesnar contro Undertaker.
Esatto, con Paul Heyman.
Con Paul Heyman,
assolutamente.
Ma io devo dire che quando ne hanno parlato all'inizio un po' ciò che creduto che forse potevano aver messo a posto le cose.
No, io me l'hai anche chiesto dopo il primo segmento. No, io ho detto non lo so, però per come di solito agisce la WWE, quel promo e detto secondo me non arriva perché quel promo è la loro chiusura praticamente della faccenda.
No, ma te l'ho detto, dato che comunque non avevamo parlato per mesi, non avevamo parlato.
No, infatti per un paio di dalla Real,
per un mese e mezzo non avevamo parlato e allora ho pensato, vabbè, a questo punto cosa fa, cioè, a questo punto stanno magari lanciano l'amo, mm-hmm, perché comunque non ne parlano per mesi, alla, esatto, fine all'ultimo minuto arriva. Infatti, mm, ieri sera con Michael, lui alla fine gli scrivo: arriva, ok,
no,
non arriva.
No, io te l'avevo detto nel primo segmento, non mi vuoi ascoltare.
Diciamo che, allora, io da una parte vorrei che tornasse, perché comunque
il prodotto indubbiamente ci guadagna, questo è, su questo siamo, siamo tutti d'accordo.
Io ci guadagno, perché a WrestleMania me lo becco io.
Esatto.
Cioè, comunque vorrei che tornasse, comunque è uno dei miei preferiti, cioè, okay, ho le sue magliette, sono sempre stato un suo tifoso.
Perfetto, non è, nessunissimo problema.
Esatto. Dall'altra, se torna dimostra che è un venduto anche lui.
Più che un venduto, se ritorna, mettiamo caso, cioè,
se torna, sta praticamente dimostrando che il sistema WWE funziona.
Più che altro, il discorso è questo, io non credo che lo rivedremo fino almeno al prossimo anno.
Sì.
Almeno, perché potrebbe anche darsi che a luglio ce lo troviamo in Bellator o a fare altre cose e il wrestling per lui, capitolo chiuso, è buonanotte al secchio e non lo vediamo più. Anche perché comunque parliamo di un lottatore che ha, cos'è, 35 anni? Quindi
sì,
non è più un giovincello,
sì,
effettivamente.
È nella fase iniziale della sua carriera.
Esattamente. Non è un vecchio, sicuramente, potrebbe ancora andare... Anzi, no, scusate, ne fa 36 a ottobre, quindi ancora un anno in più, perché del 78. Lui in questo momento ha 35 anni, però a ottobre ne fa 36. Non è più un giovincello. Non è vecchio, logicamente, però non è più un giovincello. Più che altro parliamo di una persona che abbiamo già detto in passato, che ha un modo di affrontare le cose dal punto di vista sanitario, per la filosofia di vita che segue, che poco si addice a questo mondo, perché comunque appena lui non assumendo medicinali è dura rientrare dagli infortuni. Infatti, quando lui è stato fuori 2 mesi l'anno scorso, che comunque quando è tornato era tornato abbastanza riposato,
sì,
lo si vedeva. Però lui ha detto che non bastava, ha poi detto dopo, nell'intervista famosa che fece con Ariel Helwani, che non gli era bastato. Quindi evidentemente la sua situazione fisica, dobbiamo tener conto che ha 35 anni, però evidentemente non è quella di un 35enne,
sì,
è qualcuno,
sì,
di quello che ha qualche anno in più. Allora, perché comunque, ripeto, fare lo stile di lotta che fa lui, fare questa attività, a prescindere dallo stile di lotta, fare questa attività e non assumere medicinali, non dico che è impossibile, però quasi. Perché comunque è un'attività che comunque ti distrugge dal punto di vista fisico. E infatti, se ci avete fatto caso, negli ultimi periodi lui aveva molto modificato anche le cose che faceva in ring. Per esempio, il bulldog, la ginocchiata e il bulldog non la faceva più, perché comunque non ce la faceva più a farla. Perché comunque le ginocchia, anche a forza di fare la Pepsi Plunge in passato, avevano patito il segno. Purtroppo,
esatto,
è una cosa da mettere in conto in questo business, non curandosi con i medicinali e di fatto non avendo avuto grandi infortuni comunque alla fin fine della sua carriera, perché comunque...
No, lui ha avuto soltanto un grande infortunio.
Quello alla testa, se non ricordo
quello
male.
Quello che è alla testa,
quello,
esatto,
di cui parlano nel DVD, però a livello, diciamo, di infortuni, per dire, come quelli di John Cena, non ne ha avuti, per esempio.
No.
Non si è praticamente mai fermato. Un altro che non ha avuto grandi infortuni è Jericho, però Jericho... quantomeno non ha problemi dal punto di vista dell'assunzione di medicinali, infatti può ancora andare avanti. Poi vabbè, adesso quelle poche volte che lo si vede due o tre mesi, non di più, forse qualcosina in più negli ultimi, ultimi stint. Però è un altro discorso.
Jericho ha anche, paradossalmente, può fregarsene anche più di Punk, perché ha un'altra attività.
Certo, assolutamente.
Ha un'altra attività che gli garantisce comunque un guadagno, magari non come quello che ha in WWE,
sì,
ma dopo il periodo di fatti in WWE ha comunque modo di fargli seguire questa attività e non avere problemi economici.
Punk non ha attività, però comunque la sua abitazione, che è enorme tra l'altro,
sì,
parte dell'abitazione viene affittata a un negozio di tatuaggi, quindi comunque lui un introito ce l'ha. Non so quanto, però comunque penso che...
Ma
però comunque un bel introitino penso che ce l'ha.
lui non è un flare o altri del genere.
No, no, però intendo che comunque, non avendo problemi economici e avendo comunque anche quell'indotto lì dell'affitto del negozio di tatuaggi, comunque può anche fare la sua vita normalmente, sì, senza sì, necessariamente avere bisogno del resto. È comunque uno che si è comprato una casa, a Joy Mercury, ha comunque fatto altre spese negli ultimi anni, i soldi ce li ha. Perché comunque ce li ha.
Assolutamente, ma
può allora, anche permetterselo, cioè può anche permettersi eventualmente di veramente di andare via del tutto da questo sì, business. Comunque la sua carriera l'ha fatta. Le soddisfazioni sono tolte.
Io penso che in questo momento, se lui tornasse e se torna, lui dimostra una cosa. A parte che dimostra il fatto che Voice of the Voice tutte stronzate.
No, ma quello bene o male è da mettere in conto, cioè non ci crede nessuno che lui torni per
non ci crede più
per aiutare, ma non ci crede nessuno, cioè è chiaro che fa i suoi interessi e ripeto quello che ho detto nel caffè, fa benissimo perché comunque è normale, l'importante è che non sia quello, cioè che non lo dia pubblicamente quella ragione lì, a meno che non lo dia come personaggio. Come personaggio ci può stare nelle storyline. Se mi fa le interviste e mi dice io sono tornato perché voglio aiutare Dolph Ziggler, Zack Ryder, compagnia bella, non ci crede nessuno.
No, ma non ci crede. Ma vedi, ci credevi all'inizio quando era partita questa cosa. Adesso chi cazzo ci crede? Cioè, se lui tornasse tra un anno...
Se lui torna a fare il part-timer è un ipocrita. Cioè, non c'è altro modo di girarla la situazione,
È un ipocrita. Il sistema... No, e dimostra anche che il sistema WWE dei part-timer ha vinto.
Sì.
Quindi, cioè, lui non dovrebbe solo... Lui, in questo momento, se ha una dignità, non torna. Non torna più.
Non credo che torni a breve termine. Prima o poi penso che torni a farsi un girettino nella compagnia. Dipende poi cosa, dipende poi in che modo, dipende poi a far cosa, logicamente.
Sì, sì, sì.
Se, ripeto, però... mi torno da part-timer, mi vincono a Royal Rumble, mi va a fare poi main event di WrestleMania... Quantomeno la domanda me la fa fare, cioè è una situazione abbastanza ipocrita, effettivamente. Fatto da lui più che altro, quello intendo.
A mio parere, a questo punto, un ritorno a breve di Punk sarebbe negativo anche per la WWE.
Per la WWE non credo. Per lui, secondo me, se lui tornasse e facesse la stessa cosa che ha fatto Batista, nel senso tornare. Vincere, anche facendo anche ottime prestazioni, ovviamente non facendo prestazioni schifose che sta facendo Batista, logicamente. Però tornasse alla Royal Rumble, vincesse e poi andasse a fare main event di WrestleMania, secondo me qualche fan se lo gioca, perché comunque
no, ma va, ma figurati.
Secondo me sì, attenzione, secondo me qualche fan più smaliziato, ma come? Questo parla per anni di fare di contro i part-timer, contro The Rock e poi fa la stessa cosa? Secondo me, non ho detto tanto, ho detto qualcuno.
No, io invece sono convinto che il fan medio, ma anche il fan che adesso critica Batista e così via, che comunque è un fan di CM Punk, se vede il suo Beniamino tornare inizia a dire che ha fatto bene.
Che qualcuno se lo giochi, non voglio dire tanti, sto dicendo che comunque qualche domanda su di lui se la potrebbe fare. Stiamo parlando ovviamente di cose ipotetiche, perché comunque non è detto che torni, però stiamo ipotizzando un eventuale ritorno di CM Punk al modo in cui è tornato Batista, The Rock, che comunque fu pesantemente criticato, anche The Rock un po' di fan se gli è giocati, perché comunque è stato pesantemente criticato The Rock, più che altro è stato anche criticato la compagnia per come hanno gestito la situazione di The Rock. Poi alla fin fine erano critiche che lasciavano un po' il tempo che trovavano, perché comunque alla fine hanno fatto
bene.
Ma
quello
bene
che dico io è che
fatto.
Secondo me il fatto che la WWE potrebbe farci una piccola brutta figura, non tanto, è solo in certi termini, è che sì, comunque minimo. Se Punk tornasse a breve dopo tutto il tempo che la WWE ha perso per farci capire che non ha bisogno di Punk, adesso che Punk se Punk torna, insomma, questa cosa comunque gli va un po' a diavolo.
Beh, se Punk tornasse, io dubito che la WWE gli risponderebbe picche, perché comunque non ha senso.
No, beh, ovvio, è un asset importantissimo,
esatto, certo.
Altro.
Dipende dal ruolo. Se lui la WWE è una compagnia che sì, fa affari con te, però è comunque anche una compagnia abbastanza vendicativa, nel senso che comunque se tu gli fai un torto, poi se ne ricordano. Magari non subito, ma poi se ne ricordano. Quindi potrebbero gestirlo bene all'inizio, però poi i giobbettini sono in agguato. è anche normale, ci può stare, cioè, è una cosa che va un po' contro il business, però se tu giustamente abbandoni la compagnia di punto in bianco, non è che ti puoi aspettare che al ritorno sia tutto come prima, qualcosina ti fanno pagare, logicamente, di quelle cose, ci sta, ma ci sta.
Poi anche, sai qual è il problema? Se fosse avesse preso e detto, ragazzi, sto male, non voglio più lottare, esatto, me ne vado.
Sarebbe io non credo ci sarebbe stato niente di male. Io credo che la cosa sarebbe potuta essere gestita in modo molto migliore, sia da lui che dalla compagnia.
Andare da Vince e dirgli, io questa sera me ne vado, Vince te la fa pagare.
Beh, per forza. Per quanto Vince ti voglia bene, perché comunque pare che Vince voglia piuttosto bene a Punk, nel senso che comunque gli spiace di questa situazione.
Perché gli fa fare soldi.
Certo. Sì, ma poi comunque io credo che ci sia anche una questione di... comunque di rispetto nei confronti di Punk, perché comunque Vince, da quello che dicono molte persone, comunque se tu, diciamo, gli mostri le palle sostanzialmente, lui poi ti rispetta, nel senso che comunque se tu hai il coraggio di parlargli contro, di fare certe cose, poi lui comunque ti rispetta. È un personaggio un po' strano Vince a livello di gestione, quindi comunque c'è una sorta di rispetto. Poi è chiaro che comunque il motivo principale è il motivo economico, perché comunque Punk, usato in una certa maniera, è un asset importante per la WWE. Non magari il principale, perché comunque finché c'è John Cena l'asset principale è lui e sarà sempre lui per questa compagnia. Anche se c'è un discorso da fare riguardante John Cena e riguardante la gestione della compagnia, che dopo faremo, perché comunque questa WrestleMania, che comunque in parecchi stanno criticando, giustamente anche peraltro, perché comunque la costruzione lascia un po' a desiderare, anche comunque quello che probabilmente andremo a vedere dal punto di vista tecnico sulla carta lascia un po' a desiderare, comunque ne parleremo dopo.
Ma cosa? WrestleMania dice?
Sì, WrestleMania di quest'anno, perché comunque sto parlando del fatto che John Cena comunque sarà l'asset della compagnia per molto tempo, però se andiamo a vedere comunque la WWE, se andiamo a vedere la carta di quest'anno, ipotizzando certi risultati per quanto riguarda la carta di quest'anno, io credo che sarà comunque una WrestleMania importante, perché comunque si stanno creando le basi per portare su, nel senso dei piani alti della compagnia, un bel po' di gente, guardando quello che sta succedendo negli ultimi mesi, guardando quello che potrebbe accadere a WrestleMania.
Te lo dicevo l'altro giorno, sembra che voi stiano cercando di creare, anche con Cena, una sorta di legacy.
No, non sono d'accordo, cioè legacy in che senso?
Nel senso, Cena che ha questo status e continua a dire, chi mi vuole prendere il mio posto deve battermi.
Ah, legacy nel senso di eredità, non legacy nel senso di stable di jobber che le piglia tutte le settimane.
No, quella intendo.
Ah, okay.
Una sorta di eredità.
Ok, no, ma però il mio discorso è un po' più ampio, lo faremo dopo.
Continua a menarla con sta storia.
No,
volete
sì.
Volete diventare una nuova
ok.
Battetemi.
Ok, quello ci può benissimo stare. Infatti è il discorso che volevo fare poi là tra poco. Comunque, tornando al discorso di CM Punk, è comunque un asset di cui la WWE può avere certamente bisogno. Perché comunque finché c'è John Cena, lui comunque non sarà mai il numero uno. E credo che sia quello il problema principale riguardante CM Punk. Lui vuole essere il numero uno, però in questa compagnia non può esserlo. Non può esserlo perché comunque c'è John Cena. E con tutto il bene che si può volere a CM Punk, John Cena dà certe garanzie. Da molte più garanzie alla WWE dal punto di vista economico rispetto al CM Punk.
C'è John Cena e in futuro potrebbe esserci Daniel Bryan.
Anche Bryan non sarà però a livello di Cena, secondo me.
Non sarà a livello di Cena.
Finché c'è John Cena, Bryan, tutti gli altri saranno sempre al numero 2.
No, siamo d'accordo. Io ti sto dicendo che se Punk facesse il ragionamento, non c'è più Cena, torno io. Secondo me, dopo Cena, potrebbe esserci subito Bryan.
Sì, assolutamente.
Capisci?
E con lui, e qui apro il discorso che volevo fare prima, basandomi sulla card di WrestleMania, abbiamo Roman Reigns, abbiamo lo Shield, abbiamo l'ex Antonio Cesaro, ora solo Cesaro. Hai comunque un po' di gente che comunque la WWE sta portando su. Quindi comunque la WWE se lo sta creando il futuro. Poi magari non funzionerà. Però effettivamente, se noi andiamo a vedere quest'anno, a meno che non siano completamente impazziti, Bryan batterà Triple H.
Sì.
E ci sono quantomeno speranze che comunque possa essere inserito ancora nel main event. Perché comunque, di riffa o di raffa, loro stanno portando avanti Batista e Orton. Però comunque Bryan ieri con tutti e due l'hanno messo in mezzo. Quindi
sì, l'ha messo in mezzo alla fine, quantomeno,
continuano a suggerire la cosa.
Eh sì.
Quindi attenzione, teniamola d'occhio la situazione.
Premesso che questa cosa di Brian se la possono giocare così anche in ottica post WrestleMania, perché ovviamente secondo me la cosa più probabile, almeno io credo, è che a WrestleMania sarà Batista Orton e Brian Triple H, però continueranno a tenere Brian nell'orbita di Batista e Orton e a Backlash. Perdonatemi, Backlash.
Ragazzi, non c'è più da anni.
Da anni, sì, esatto. A Extreme Rules.
Ne ho rivisto qualcuno in questi giorni approfittando del network, però non esiste più da qualche anno. Backlash.
Sì, scusate.
Vabbè, non cos'è Extreme Rules quello di maggio, no?
Extreme Rules, sì, ci potrà, credo, magari essere a quel punto Brian che, battuto Triple H,
vero,
potranno giocarsela così.
Vero, vero, però attenzione, se tu metti la stipulazione che se Brian batte Triple H va nel main event e poi main event glielo fai vincere, lui comunque è fatto per anni.
Sì.
Lui esce da WrestleMania con una consolidazione pazzesca che, anche se gli fai perdere il titolo dopo un mese, comunque non gliela togli. Tu fai vincere a WrestleMania due match, di cui uno contro Triple H e uno contro Batista Randy Orton. Cioè, questo è fatto per la vita, praticamente. È un main event su cui la compagnia potrà contare sempre, perché comunque è fatto.
Io non la vedo molto possibile questa cosa.
Nemmeno io, ti dico la verità, nemmeno io. Però quantomeno la strada se la stanno tenendo aperta per questa possibilità.
Se succede
che è particolare.
Devono portare fuori in ambulanza.
Come?
Succede, a me mi devono portare fuori dal Superdome in ambulanza.
No, anche secondo me non succede. Però attenzione, perché comunque, come ho detto poco fa, comunque loro questa strada se la stanno tenendo aperta, perché comunque Brian continuano ancora a buttarlo in mezzo,
Ma sai che a Punk potrebbero dire, adesso tornando su Punk, potrebbero anche dire di giovane, tu vuoi andare via? Tu non ti senti numero uno? Sì, va bene, vai. Tanto dopo di te, dopo Sina, mentre tu non ci sei, noi costruiamo Brian e quando torni tu sei al punto di prima. Ti conveniva andare via?
Sì.
Questo è il discorso che secondo me potrebbe fare.
Hai il Triple Threat dello Shield, da cui uscirà probabilmente vincitore Reigns, e comunque gli altri due non è che rimarranno dietro. Nel senso che comunque rimarranno su. Hai Cesaro che è rampa di lancio. Cesaro è rampa di lancio pazzesca. Forse più di Reigns addirittura.
Rollins in questo momento ha letteralmente un razzo nel culo.
Sì.
Rollins
ha fatto un match della Madonna ieri sera. Rollins ha fatto un match pazzesco.
Anche Elimination Chamber è stato lui è stato uno di quelli, è stato quello che forse ha trainato di più il match.
Sì, però Elimination Chamber più che altro non si ricorda per il bump pazzesco che ha preso. Ieri sera ha fatto proprio un match della Madonna, cioè anche a livello di interpretazione, se vogliamo usare questo termine.
Avete visto Reigns come si stava divertendo?
Sì.
Era lì che gli sorridevano da un orecchio all'altro.
Mm-hmm. Comunque, quantomeno loro qualche strada se la stanno tenendo aperta per il futuro. Anche se probabilmente perderà, hai comunque anche la Wyatt Family, che comunque puoi usare, hai Bray Wyatt, che è un altro che comunque stanno costruendo bene. Anche se effettivamente sia nel caso della Wyatt Family che di Bray Wyatt, che nel caso dello Shield, effettivamente un pochettino più di caratterizzazione non sarebbe guastata. Perché comunque ancora dobbiamo capire chi è Bray Wyatt, sostanzialmente. Lui è debuttato quasi un anno fa.
Più che Wyatt, sarebbe il caso di caratterizzare meglio
gli altri due? Rowan e Harper. Beh, Rowan e Harper sono due discepoli in questo momento.
Perché Rowan e Harper alla fine quello è il discorso che dei tre ti interessa Wyatt, perché vuoi capire chi è? Cos'è, perché dice,
esatto,
queste cose.
Esattamente.
Gli altri due sono
gli altri due sono Gran, Gross e Ciula, e che sono
dietro.
Però menano, cioè sostanzialmente il senso è quello.
Il senso è che quando tu vuoi sentir parlare di Charles Manson, per fare un esempio, tu vuoi capire il personaggio di Charles Manson,
della Family, ti frega relativamente. Sì.
Te ne frega relativamente.
Nel caso invece dello Shield, ti frega per esempio già un po' di più scoprire chi sono questi tre,
esatto,
quali sono i loro piani, perché sono qui. Cioè, abbiamo capito che sono dei mercenari, però bene o male un pochettino più di caratterizzazione non sarebbe guastata nel loro caso. Hanno fatto comunque un lavoro, secondo me, notevolissimo, sia nel caso dello Shield che nel caso della Wyatt Family. Però un pochettino più di caratterizzazione, secondo me, non sarebbe guastata. È comunque una piccolezza, alla fin fine. Comunque, stiamo parlando comunque di una compagnia che si sta creando quantomeno dei piani per il futuro. magari non immediato, però comunque, intanto, per una WWE che diciamo sempre che non costruisce mai nessuno, comunque stanno costruendo lo Shield, stanno costruendo la White Family, stanno costruendo Cesar, stanno costruendo un po' di gente, stanno costruendo delle Bryan. Sì,
sì. Stanno cercando anche di riportare un po' a qualche fasto la divisione tech team, perché gli
Usos
sono...
assolutamente, assolutamente. Ma io dico la verità, io non sarei stupito di vedere un ricambio di titolo questa notte, approfittando del fatto che me ne avete in diretta questa notte.
Ma sai
e
che
tra l'altro pare che sarà in diretta almeno fino a WrestleMania, e dopo WrestleMania sembra che diventi esclusiva nel network perché non rinnoveranno il contratto con Ion.
Ah, ma vedi, io penso che comunque c'è un allarmismo tale per questa cosa che Punk se n'è andato, che la gente si sta dimenticando che comunque WrestleMania 30 potenzialmente non è un brutto show.
A livello tecnico no, poi se vogliamo discutere le storyline, certo, possiamo discutere le
storyline, possiamo
assolutamente nessun dubbio.
A livello tecnico, poi comunque abbiamo cominciato ieri la vera costruzione del pay-per-view.
Di fatto sì.
Quindi aspettiamo un attimo a vedere come vanno a parare. A me andati avanti ieri con Brian e Triple H è piaciuto molto.
Sì, no, è vero, assolutamente. Per dire, poi l'unica cosa, ecco, la cosa che fa rabbia probabilmente, e giustamente anche peraltro, è il fatto che il main event, o comunque il match per il titolo WWE, sarà fatto da due persone che nessuno vuole vedere contro.
Assolutamente.
Battista e Randy Orton, ci sta, la critica la capisco perfettamente.
Quello è l'unico match nel quale io ti dico che probabilmente sarà una merda.
Sì, quello molto probabilmente sarà uno schifo, merda. A meno che non ci mettano dentro Daniel Bryan.
Esatto.
Lì, probabilmente sarà sempre una merda, però quantomeno sarà un po' meno merda rispetto a prima.
Esatto, anche perché abbiamo il pubblico che è coinvolto con Bryan.
Poi abbiamo il Triple Threat dello Shield, che può essere molto bello. Non è ufficiale, però per come stanno costruendo le cose è chiaro che qualcosa succede da qui a WrestleMania. Per arrivare praticamente a un match uno contro l'altro, per scoprire praticamente chi è il capo a livello tecnico dello Shield.
Sì.
Abbiamo poi Cena contro Wyatt, può essere un match molto bello. Può essere molto un bel match. Hai Undertaker contro Lesnar, che sarà una sagra delle mazzate. Hai altre cose. Poi hai Midcard. Hai Cesaro contro Swagger. Questo può essere una sorpresa. Questo può essere una vera sorpresa. Io non sono così negativo su WrestleMania. Se mi parlate di storyline e di costruzione, sono d'accordissimo con chi dice che questa WrestleMania è costruita male. Siamo pienamente d'accordo. Dal punto di vista dei match, onestamente non sono d'accordo. Secondo me possiamo vedere delle cose belle. Magari non le vedremo. Però sulla carta, quantomeno, secondo me, c'è motivo per essere... Non dico ottimisti, però comunque, secondo me, ci divertiremo. Poi, lieto di sbagliarmi.
Scusami. Vai. L'anno scorso pensavamo di avere una card della Madonna e poi è venuto a fare una card.
Esatto, poi non ci siamo divertiti.
È vero.
Esattamente. Comunque, adesso poi leggerò i commenti delle persone che ci scrivono sulla nostra pagina, perché uno dei difetti principali dell'hangout è che non riusciamo a vedere i commenti, quindi
sì.
Più che altro nell'hangout toolbox non ci sono i commenti, a meno che non ci sia qualche app particolare da aggiungere, però
io voglio un attimo fermarmi e ringraziare una persona.
Prego.
Che ieri sera mi ha regalato una magia.
Sì. Sarebbe?
Hogan.
Perché?
Io capisco il WWE Universe. Sei in diretta. Sì. C'è tanta gente. Cioè, sei tornato.
Era anche mattina presto.
Sì.
Sì.
The first live pay-per-view of WWE. Okay. On the WWE Network.
Sì, perfetto.
Grazie Hogan, ti voglio bene.
Possiamo proseguire, grazie.
Sempre magie regali Hogan, sempre.
Ok. Possiamo?
Sì, andiamo avanti.
No, stavo cercando, come si chiama? Ecco, questa è una cosa caruccia. Cioè, praticamente... No, niente, non c'è. Stavo praticamente cercando di... Devo capire come praticamente usare il... Come si chiama? Il comment tracker direttamente dal
Hangout. Sì, comunque abbiamo tre commenti sotto il video,
Ecco, perfetto, grazie.
Abbiamo il signor Contini che ci dice Ave. D- DG93 Network che ci dice: io ad Orton Bautista aggiungerei GTG che torna in pompa magna super over col pubblico.
Ma perché? Ma perché?
Certo.
E poi Emanuele 99 che ci dice: comunque la gente che era all'arena ha detto che hanno editato i cori,
Secondo me non li hanno editati, li hanno abbassati.
No, ma va.
Li hanno abbassati, ma quello è normale, cioè lo capisco perfettamente. Non è quello il punto. Non è che hanno messo i cori farlocchi durante la puntata, non è SmackDown. Esatto. Non è quello, cioè.
No, ma semplicemente.
Che poi, anche lì non è che li hanno editati. Logicamente, se tu sei presente. Se sei presente praticamente in. Come posso dire? Sei nell'arena. Come posso dire? E tu. Senti i cori, ma i microfoni sono da un'altra parte. Non è che hanno editato i cori. Semplicemente sei in una parte di arena dove non ci sono magari i microfoni, e quindi i cori che fate non vengono sentiti in televisione, vengono sentiti molto bassi. È normale. Non puoi giustamente microfonare un'intera arena. Metti i microfoni dove sostanzialmente pensi che ci sarà più casino. È logico, è anche abbastanza normale. Vabbè, comunque, torniamo a Raw. Cominciamo a parlare della puntata di Raw. Abbiamo bene o male accennato il discorso di Paul Heyman, che ha aperto la puntata di Raw sulle note della theme song di CM Punk.
Io non aspettavo che uscisse Triple H, sai?
Anch'io.
Alla fine hanno fatto la scelta migliore.
Sì, perché se usciva Triple H era la fine.
Non finiva bene, no.
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 Non finiva molto bene, no. Decisamente no. Che dire del promo?
Bello.
Insomma, il solito promo bello di Heyman, devo dire.
Ragazzi, sì.
Eric, quando preordiniamo il suo Blu-ray?
Presto. Tra l'altro, parlando di Blu-ray e DVD, segnalo che
sul network.
Esatto, sul network, praticamente. No, sul network, scusami, ho detto una cazzata. Su www.dvd.co.uk hanno cominciato a rilasciare i vecchi Blu-ray. Perché ho visto che c'era, per esempio, il Blu-ray di CM Punk.
Sì.
C'è quello di WrestleMania 28, c'è un po' di roba vecchia.
Che Fabio lo ha comprato il giorno prima che se ne andasse. Infatti, poi ha dato sfiga a lui. Ciao, Fabione.
Ma dov'è Fabione stasera, piuttosto?
È un vecchio, sì. E sta dormendo.
Ok, perfetto. Ecco. Va bene. E niente.
No, vabbè, che dire. Heyman, ragazzi, ha fatto un promo della Madonna.
Sì, decisamente.
Specialmente la parte con Punk. E poi, vabbè, è geniale come ha girato il tutto su Lesnar.
Vero, assolutamente. Assolutamente sì. E sì, bene o male. Io pensavo parlasse di Lesnar all'inizio, dico la verità.
Pensavo... No, si capiva che.
No, doveva agganciarsi per parlare di Lesnar, ma prima doveva tirare in ballo Punk. Esattamente, era inevitabile.
Sì.
Sì. No, devo dire che io per durante quel promo fino ci ho voluto credere, mettiamola così. Ci ho voluto credere.
Io te lo ripeto, dopo il primo parto, te l'ho anche detto, secondo me l'hanno chiusa così. Secondo me l'hanno chiusa così, perché non è la prima volta che fanno una cosa di questo tipo. Mm-hmm. Tutto qui. Poi...
No, te l'ho detto, è più una speranza da fan di vederlo.
Ok, sì, quello ci può stare benissimo. Però, ripeto...
Ma guarda, io...
Vai.
Lo dicevo a Mattia, io l'ho vista più quasi come magari una trollata addirittura, ma comunque come un tentativo della WWE di tirar fuori un 2 in 1, cioè dobbiamo parlare di Punk, non possiamo ignorare l'argomento Punk perché siamo nella sua,
esatto,
città,
sì.
E con la gente che ci spara addosso.
Sì.
Dobbiamo comunque però parlare... tirare fuori la questione, cioè parlare di Brock Lesnar. Allora cosa facciamo? Tiriamo fuori Heyman, che è legato a entrambi, gli tiriamo questo amo, gli tiriamo questo, tiriamo un osso al pubblico,
sì,
e poi andiamo avanti per la nostra strada.
Intanto
poi ovviamente più parlato.
Annuncio una buona notizia, ho capito come aggiungere i commenti all'Hangout Toolbox, finalmente, quindi adesso li sto leggendo direttamente in postazione. Infatti c'è chi ci chiede, per esempio, se Rusev farà un match a WrestleMania un po' come Fandango l'anno scorso.
No, spero di no.
Secondo me lo fanno debuttare dopo, dico la verità.
Sì, sì.
È un po' una gestione del cazzo farlo arrivare con sta scalinata, con i colori bulgari e la tizia che... Tra l'altro con una capigliatura veramente tremenda ieri sera, non so chi gliel'abbia fatta, ma il boccolone qua sul lato no, e stava molto meglio prima. Tra l'altro lei è della Florida, tra l'altro, però ha avuto un'infanzia in Lettonia, quindi ecco perché sa parlare il bulgaro barra russo così bene, sostanzialmente. Mm-hmm. Perché il padre era missionario in Lettonia, ecco perché sa praticamente così bene.
Oddio!
Cosa?
Non lo so, non so quanto sia vero, mi hanno passato l'account di Twitter del pubblico di Memphis. Non ci credo.
Adesso anche a Memphis.
Memphis Raw Crowd. Vogliamo
Jerry Lawler.
Demanding a change.
Sì.
We pay WWE bills, let our boys be heard.
Vabbè.
Che stronzata.
Vabbè.
Allora, attenzione.
Prego.
Abbiamo gli ascolti.
Ah, bene.
Allora, Roda 3 marzo, primo segmento, prima ora, 4.672.
Sì, leggermente quindi il ribasso rispetto a settimana scorsa.
Seconda ora, 4.620, anche qui in ribasso.
Sì.
Terza ora, leggero rialzo, 4.438.
Sì, hanno perso meno dalla seconda alla terza ora. Perché hanno la prima ora ha fatto 4.672 contro 4.892, quindi hanno perso 220.000 rispetto a settimana scorsa. La seconda ha fatto 4.620 contro 4.778, quindi meno 150. Però la terza ora ha fatto di più, 4.438 contro 4.313, quindi ha tenuto molto bene. E questa è una buona notizia.
La media finale è 4.577 contro 4.661, quindi
sì, hanno perso 84.000 spettatori rispetto a settimana scorsa. Direi che va benone, contando che la settimana scorsa era anche puntata post pay per view.
Sì, esatto.
Direi che è andata benone, secondo me. Potrebbe anche essere magari un risultato sulla spinta della presenza di Hogan e Taker la settimana scorsa. Perché loro comunque non l'avevano annunciato né Hogan né Taker, magari chi ha visto la settimana scorsa ha detto ci sono Hogan e Taker, magari ci sono la settimana prossima, guardiamo. E poi alla fine non se li è trovati. Quantomeno come spinta iniziale. Però non spiega però effettivamente il calo della prima ora. Di parecchio anche rispetto alla seconda. Di questa settimana rispetto alla prima ora della scorsa. Tra l'altro, parlando di Taker, lui era pubblicizzato per Roma, non si è presentato. Alla fine l'hanno tenuto lontano. Vedremo se magari lo rivedremo settimana prossima insieme a Hulk Hogan. Secondo me quale sarà l'annuncio per WrestleMania 30?
Potrebbe essere, io non lo so. Ma se fosse Mr. T?
A WrestleMania, fa che?
No, per l'Hall of Fame.
No, ha detto che è un annuncio per WrestleMania, non per la Hall of Fame.
Boh.
Io la butto lì. Non aspettatevi chissà cosa, eh. Attenzione, non aspettatevi chissà.
No. Infatti.
Secondo me potrebbe essere la Battle Royale del trentennale.
Oddio.
Ovvero?
Ti ricordi quella che...
Come quella della 17?
Più o meno, sì. Più o meno.
Che schifo.
Beh, se torna Iron Sheik, però sei contento. Non credo perché non sta in piedi Sheik, però vabbè. Metti Backlund, metti Slaughter, IRS, metti varie zozzime che magari un po' che non si vede, George Steele, magari queste cose qui, cioè. Non è una cosa che farà fare acquisti, questo è poco ma sicuro, però è il trentennale, ci può stare, che poi non è trentennale, però vabbè, è la trentesima edizione, ci può stare. A WrestleMania 20 l'avevamo fatta, no? O sì?
Boh.
No, l'hanno fatta
la 17.
La 17, sì, esatto, sì.
Basta.
A WrestleMania 20 fecero, a parte che durò 5 ore WrestleMania. Tra l'altro,
sì, dura un casino WrestleMania 20.
Tra l'altro sul sito viene pubblicizzata come inizio alle 6. Invece che alle 7. Spero che intendano il pre-show alle 6, perché se 5 ore anche questa resta meglio, non usciamo veramente vivi. Anche perché comunque...
Parla
no, più
per
che
te.
No, sì, lo so. Chiaro che... No, intendevo... Soprattutto per voi intendevo.
Più tempo per noi per andare a mangiare schifezze alle concession del palazzo.
E noi anche per mangiare qualcosa qua, magari, qui in casa mia. Tra l'altro, la card, la card di WrestleMania, la card di WrestleMania 20 aveva ben 12 match, quindi
sì.
Non
sì,
credo che arriveremo a 12 quest'anno.
No, no.
Anche impegnandoci.
No, cui... ma poi il fatto è che comunque ai tempi c'erano anche i brand divisi, quindi riuscivi anche a costruire meglio delle faide,
certo,
del midcard,
certo,
da
certo,
proporre in pay-per-view. Ormai con i roster unici le faide del midcard sono veramente fatte,
esatto,
di merda.
Certo. Vabbè, poi a WrestleMania 20 ci beccamo la battaglia cuscinate tra Torrey Wilson e Sable contro stessi Killer e Miss Jackie, per esempio.
No, quella era la 19.
No, era 20. Sono la card avanti.
Era 20?
Era 20, sì sì.
Non me lo ricordavo.
Era il Playboy Evening Gown Match.
Boh, non me lo ricordavo. Mi ricordavo che come match femminile.
Alla 19. No, ti confondo.
Playboy Evening Gown Match. Sì, l'hanno fatto.
Alla 19 fecero le. Ti dico cosa fecero. Perché c'erano anche lì, credo, le tizie. No, no, mi sbaglio io. No, non c'erano.
No.
Non erano neanche alla 21. Adesso che ci penso. No, era alla 20, sono sicuro. Era la 20.
Io alla 20 di match di cosa femminile mi ricordo soltanto Victoria contro Molly Holly.
Giusto, giusto. Però ci fecero anche quella cagata lì.
Ah, ok. Non me lo ricordavo.
Alla 21, tra le varie cagate che fecero, su tutti ricordiamo Big Show contro Akebono. Quindi...
sì, quello me lo ricordo bene.
E io l'ho visto anche dal vivo. Quindi tu pensa. Me lo ricordo anch'io, purtroppo, quel match.
Madonna.
Già il sumo fa cagare normalmente, figurati workato.
Sì.
Dio santo.
Con il feud costruito grazie a?
Sai che non mi ricordo.
Era coso, come cavolo si chiamava? Cazzo, non mi viene più il nome. Il giapponese che c'era a SmackDown.
Kenzo Suzuki?
No, Kenzo l'altro. Suzuki. Il jobber.
Funaki.
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 Ma c'è Funaki?
Funaki è andato a Big Show e dice: c'è Akebono che vorrebbe sfidarti. Ti va bene?
Ah, questa fu una memorabile costruzione del match. Non credo che me la sono dimenticata. Non credo che me la sono dimenticata.
Beh, insomma, Big Show, voglio dire, Big Show ci ha deliziato anche con un match contro
Floyd Mayweather.
Sì.
Ma quello fu figo, però, onestamente. Anche se in origine doveva essere molto diverso e doveva essere Big Show Lil e Floyd Mayweather in face.
Sì,
invece
sì,
alla fine fu il contrario.
Sì, vabbè, ma quest'anno è bello che Big Show non ce lo becchiamo nella car, probabilmente.
Da, calma! Hanno passato tutto il post show ieri a dire che torna a SmackDown. Calma!
Ah, ecco.
Stai calmino. Calma. C'è spazio anche per lui, figurati.
Comunque, Dario, ti passo
non hanno neanche un locale dove spedirlo a guardare WrestleMania, figurati.
WrestleMania, baby! Woo! Ti passo una cosa su Facebook. Perché ho chiesto per i biglietti della Kaiju e tutto il resto che non sono ancora arrivati.
Sì.
E
mi ha detto che praticamente lui me li ha spediti il 15.
Uh-huh.
I posti sono assegnati a noi, quindi in caso se non ci arrivano, glielo faccio sapere.
Ah, benissimo.
E probabilmente andiamo lì con il pagamento e ci danno i posti.
Bene, ma quantomeno comunque se. Tanto ci dicono nei commenti Money in the Bank ladder match. No, non lo fanno.
No,
non lo fanno. Non è neanche la gente per farlo, perché comunque bene o male tutti quelli che devono essere impegnati in quel match stanno cominciando a essere impegnati in altre cose. Perché comunque Reigns, che potrebbe vincerlo, è impegnato nel match dello Shield. Cesaro, che secondo me è il grandissimo favorito di quest'anno, avrà il match con Swagger. Non hai gente praticamente per fare un Money in the Bank decente. Cioè, non puoi fare un Money in the Bank con Kingston, Sandow, con tutto il rispetto, Ziggler, perché comunque è gente che non pushano in questo momento e difficilmente pusheranno per qualche mese. Gli unici da pushare li stanno già pushando. Non c'è spazio per fare il Money in the Bank. No, non che non ci sia lo spazio a livello di tempo, perché comunque lo spazio a livello di tempo ci sarebbe anche. Il problema è che le persone che meriterebbero veramente spazio e effettivamente potrebbero far bene con la valigetta in questo momento hanno altre cose da fare. Ci sarà Money in the Bank a luglio, sarà uno, sarà anche molto più importante probabilmente rispetto agli altri anni, proprio per il fatto che adesso il titolo del mondo ce n'è uno solo. Dovessi dire in questo momento 4 marzo 2014, auguri in ritardo Lucio Dalla, secondo me il vero favorito è Cesaro in questo momento. Secondo me Cesaro sarebbe perfetto con Money in the Bank.
Ma io mi chiedo perché a questo punto non ne vale la pena, anche perché sprecare il Money in the Bank a WrestleMania, e dire sprecato a WrestleMania non è una bella cosa, però è vero, quando puoi senza problemi dedicargli per una volta un pay per view dove la gente vorrà vederlo.
Esatto, certo. Tra l'altro, contando il fatto che i pay per view quest'anno sono sul network, puoi anche fare, per dire, il piano che io avevo già in mente personalmente per Money in the Bank già anni fa, quando ci fu il primo pay per view, ovvero un intero pay per view fatto di match di qualificazione Money in the Bank e poi main event in Money in the Bank.
Sarebbe bello, tipo King of the Ring.
Esatto, non vuoi fare King of the Ring, fai tutti i match di qualificazione 6 o 7 durante la serata e il main event poi Money in the Bank.
Sarebbe figo, sarebbe molto figo.
Potresti, quest'anno che non hai neanche la pressione di fare acquisti perché hai il network, quindi va bene quello, puoi benissimo farlo, secondo me. Non penso lo faranno, però ci potrebbe anche stare.
Comunque veramente, veramente, comunque dopo ieri sera sto leggendo veramente delle, anche rispetto a quelli che ci ascoltano che comunque la pensano così, perché sono delle stronzate dire di smettere di seguire la WWE perché non... Cioè, posso capire se mi dici mi fa schifo come gestiscono tutti i personaggi, la mollo. Ma dirmi me ne vado perché non c'è più CM Punk, boh. A me sembra... Cioè, Mark puro. Cioè, blind, sembra blind Mark. E anche se mi
lo
viene è, dire che non
cioè,
è vero che è blind
Mark, da certi punti di vista
Mark
lo è.
Ma è perché sembrano tutti, non so, sembrano tutti volutamente ignorare che... Adesso lo so che quello che sto per dire non piacerà a chi scrive su Tutto Wrestling, non piacerà a chi posta certi commenti, ma alla fine, gente, se n'è andato lui,
ragazzi, cioè, non è che ci siamo attorno,
se n'è andato lui, non l'hanno cacciato. Io è questo che non riesco a capire. Va bene, ok, non siete tristi perché non c'è più, anch'io sono triste perché non c'è più, figurati, non lo vedo a WrestleMania. Ma se
abbiamo pagato per vederlo.
Sì. Ho pagato per vederlo, ma non è certo colpa della WWE se, non, se io gli ho dato i soldi e lui non c'è. È colpa di CM Punk, ha detto fanculo, io non vado più sul ring. Io questo sempre da qua bisogna far partire i giovani.
Cioè, non è che ce l'abbiamo con Punk o vogliamo difendere la WWE, è che obiettivamente guardiamo in faccia la realtà. Non è WWE che ha detto a Punk prendi vai fuori dai coglioni, e Punk ha preso a cazzo per motivi che non conosciamo, che adesso non tiriamo in ballo, non ce ne frega niente. È una persona che in un giorno si è svegliata e ha detto io me ne torno a casa e se n'è andato. E come fai a dire non guardo più la WWE perché non c'è più Punk? Ho capito che può essere il wrestler preferito di tante persone, era anche uno dei miei preferiti, ma stare qui a dare veramente a incolpare la WWE per queste cose, lo trovo stupido.
Vabbè, chiudiamo l'argomento Punk.
Chiudiamo qua, dai,
ne abbiamo già abbondantemente parlato.
Facciamo il play by play, dai.
Allora, abbiamo detto del primo promo di Heyman, che alla fine gira la questione praticamente di CM Punk a suo vantaggio e riporta il discorso su Undertaker e Brock Lesnar. Arriva Brock Lesnar, chiamato su ring da Paul Heyman, fa diciamo il classico promo alla Lesnar dove non dice niente perché comunque non è che sia un grandissimo al microfono Brock Lesnar, però comunque quel poco che lo dice bene. Arriva Lesnar, dice che praticamente la streak sarà conquistata da lui a WrestleMania, fanno per andarsene. Mark Henry, che ricordiamo fu massacrato da Brock Lesnar qualche settimana fa, ritorna in scena, attacca Rissa con Brock Lesnar, Brock Lesnar lo distrugge, lo distrugge schiantandolo con un F5 sul tavolo dei commentatori che va in mille pezzi, e tra l'altro rischiando di ferire qualcuno perché quel monitor, il secondo monitor che ha tirato sul ring, ha ballonzolato pericolosamente, pare che abbia colpito qualcuno, non abbiamo trovato conferme sulla cosa, c'è chi dice che non ha colpito nessuno, c'è chi dice che ha colpito qualcuno, pare che comunque non ci siano infortuni, fortunatamente, però quantomeno ha rischiato, perché comunque effettivamente se c'è una cosa che manca a Lesnar è un po' il controllo effettivamente di quello che fa, che in alcuni casi è un bene, in questo caso non lo è particolarmente, mettiamola così.
A me spiace un po' per Mark Henry, onestamente, perché È vero che dovevano far distruggere a Lesnar uno grosso, sì, per l'amor di Dio.
Eh beh, sì.
Però Henry ormai torna solamente per farsi mazzolare così.
Eh sì. Mm-hmm.
Beh, a me dispiace, insomma.
Sì, spiace, però allo stesso tempo parliamo comunque di un atleta che anche lì è quasi fine carriera, quindi... sì. Non, cioè, onestamente, non è che la compagnia possa farci moltissimo. A grandi livelli intendo con Mark Henry.
Ma poi
dietro di sbagliarmi,
momento,
però... cioè,
il suo momento l'ha avuto. No, ha avuto anche un bel momento alla fine, perché comunque quando divenne campione del mondo ha avuto comunque un buon bel momento, anche un bel momento, perché comunque
anche ha avuto anche un discreto regno titolato quando...
esatto, sì. Il That's What I Do e tutte le altre cose, sì. Cioè, adesso ce lo ricordiamo chi è, sì, Rick, vero, vero. Non è più il Sexual Chocolate,
no,
quindi comunque diciamo è nella fase, ha avuto il suo buon momento, anche il suo giusto momento di gloria, adesso è lì che aspetta solo il ritiro, ma
sì,
giustamente
credo che arriverà nel giro di 1-2 anni, non penso che abbia ancora molto davanti.
Ma penso che anche Big Show a questo punto dovrebbero iniziare veramente a portarlo anche lì su quella strada.
Sì,
perché
sì,
ormai...
beh, lui è già su quella strada, andiamo a vedere. È un altro sul quale non penso abbia... Il fatto che comunque avessero una storyline per lui con Triple H, l'abbiano abortita in questo modo, nel modo in cui fu abortita qualche mese fa, mi fa pensare che non abbiano grandi piani per lui. E dubito ne avranno in futuro.
Diciamo che Big Show, se non fallivano clamorosamente sta cosa, non se ne accorgevano. Mm-hmm. Cioè, il problema di Big Show è... Big Show, per quanto sono anni che comunque è finito, perché... cioè, anche il solo fatto che lo turnano una volta all'anno significa che veramente non sanno cosa farci. Mm-hmm. E fanno proprio... Come tira il vento, usano Big Show. Il fatto è che comunque sono anni che è in questa situazione, secondo me. Quindi, cioè, secondo me quest'anno ci hanno riprovato ancora, ma continuavano a provarci, e adesso a sto punto veramente è finito, non so neanche cosa fargli fare. Mm-hmm. Ma sono anni che Big Show sta così.
Usos hanno vinto i titoli di coppia battendo i New Age Outlaws nel primo match della serata. Mossa un po' a sorpresa, più che altro perché pensavamo arrivasse a WrestleMania a questo punto, però la cosa è stata fatta per costruire probabilmente il rematch di questa sera che andrà in onda su Main Event. Infatti per quello che dico non escludo un cambio di titolo anche questa sera.
Ma io me lo aspetto, però a questo punto mi aspetto che comunque il match finale di questa cosa sia WrestleMania.
Certo, assolutamente. A quel punto sì. A meno che non abbia intenzione di tenere fuori New Age Outlaws completamente da WrestleMania, facendoli perdere anche stasera, e il piano sia, magari abbiano veramente intenzione di lanciare la Wyatt Family a WrestleMania per i titoli di coppia.
Ci starebbe.
Usos contro Wyatt Family non sarebbe male come match.
No,
onestamente.
No, assolutamente no. Anche perché trovi anche una collocazione per Harper e Rowan.
Esatto.
Che ci sta perché comunque sono il tag team top heel della federazione in questo momento.
Vuoi fare il match multi tag, puoi anche buttarci dentro New Age Outlaws, puoi anche buttarci dentro i Roz, puoi buttarci dentro
Rybacksel e così via.
Se proprio dobbiamo Rybacksel, i Los Tozones, possiamo mandarli.
Grazie a Dio non hanno preso i Los Matadores,
Cosa non hanno preso?
No, non hanno preso pubblico, cioè
ok.
Non
ma come quando vuoi che prendessero pubblico, dai, andiamo.
Beh, all'inizio la caga ce l'avevamo, Io ti voglio ricordare che le cose stupide vanno over.
Sì, è vero.
Io ho capito, ma vanno over ma non ci restano, andiamo.
Sai cosa? Vanno over, però se non hanno piani, poi non restano over. Perché per loro non hanno piani, quello discorso. Perché poteva anche prendere una gimmick del genere, però... non avendo piani per loro, non facendogli fare niente a parte affrontare i FreeMB alla nausea a Superstars, è logico che più di tanto non potranno mai fare. Sì. Parlando tra l'altro dei Los Tozones, stavo guardando i risultati di Superstars. Aspetta un secondo, perché hanno... Oddio, vado a prendere i risultati, aspetta un secondo. Allora, Big Match, no, stavo cercando Superstars, eccoci qua. Allora, a Superstars vedremo Titus O'Neil contro Zack Ryder. Questo andrà in onda giovedì sera sul network.
Cazzo.
E i Los Matadores contro i Ryback. Di questo match potete vedere il finale se beccate il WWE pre-show di ieri sera, il Raw pre-show di ieri sera. Perché hanno mostrato il finale e l'intervista post-match da parte di Jerry Lawler. Comunque, gli Usos battono in numeggiato, bel match, non lunghissimo eccessivamente, però comunque, comunque un buonissimo match con giusta vittoria da parte degli Usos, che vanno quindi a conquistare i primi titoli di coppia della loro carriera. In quello che poi è diventato un angle che è stato poi ripreso più avanti, Big E ha battuto Cesaro per squalifica. Continua quindi la costruzione dei problemi all'interno dei Real Americans.
Sì.
Io lo dico qua, secondo me a WrestleMania il Giant Swing se lo beccherà Colter.
Sì, lo stiamo pensando tutti.
Colter si becca lo Swing e Cesaro batterà Swagger.
Sì.
Niente da dire su questo match, perché comunque è durato quanto? Un minuto, è durato neanche tanto.
Sì, no,
Cesaro contro Big E. E poi siamo al Six Man dello Shield. Lo Shield contro la Wild Family. Altro bel match. Altro gran bel match per questi due.
Match.
Molto diverso rispetto a quello di Elimination Chamber. Non so se dire migliore o peggiore. Sicuramente molto diverso. Questo sì.
Sì. Perché qui, ecco, secondo me Elimination
comunque
Chamber
di grandi
hanno visto che funziona. All'Elimination Chamber si sono trovati per le mani un match spaziale.
Sì.
Hanno detto, ok, adesso qui se lo rifacciamo possiamo fare un'altra cosa che prima forse non eravamo sicuri di voler fare, di poter fare. Cioè un match di casino totale. Perché entrambi i team, sia i Wyatt che lo Shield, beneficiano di una situazione di casino, di confusione.
Mm-hmm.
Per cui in questo match secondo me hanno detto va bene, apriamo tutte le apriamo la stalla, fuori tutti i cavalli, fuori tutto.
Sì.
E sono andati avanti praticamente per tutto il match a 1000 all'ora a fare praticamente qualsiasi cosa, per cui hanno potuto fare quello che volevano. Hanno detto va bene, tanto ormai i due insieme vanno bene.
Sì.
Per cui i due team insieme vanno bene, hanno chimica, funzionano bene, per cui gli possiamo far fare più o meno qualsiasi cosa. In questo caso l'MVP del match è stato a mani basse Rollins,
Mattia?
Ma è stato veramente un bel match. Rollins ha fatto veramente tutto e comunque sta portando avanti la faida e si vede lontano un minimo.
Faida interna allo Shield, perché la faida tra la Wild Family e lo Shield è praticamente finita. Cioè,
no, ma per me
ed è un peccato che sia finita, perché comunque potrebbero andare avanti ancora parecchio.
Ti dirò, già la faida, già Elimination Chamber era più un match per testare lo Shield, per testare la forza dello Shield. Cioè,
sì.
Già il match di Elimination Chamber alla fine, sì, era un feud tra Wyatt Family e Shield.
Sì.
Però era già praticamente la miccia per questo feud. Quindi già questo feud interno, che poi era già iniziato, quindi comunque è semplicemente una cosa intermedia in un feud già in corso, il match di Elimination Chamber. E l'ha gestito veramente bene. Anche Rollins si sta ritagliando la sua fetta di incazzatura nel confronto degli altri due, che prima non c'era, che fino a poco fa non avevamo. Infatti ci chiedevamo tutti che cosa avrebbe fatto Rollins nella faida.
E invece poi ieri ha avuto un ruolo molto importante.
Sì, quindi perché si è rotto il cazzo di ascoltare i due che litigano e lui che fa da pacere.
Mm-hmm. Quindi la Wild Family che batte il team dello Shield, e vediamo come prosegue adesso la storia del dissenso all'interno del gruppo. Già magari a SmackDown vedremo qualcosa. Per Main Event hanno annunciato due match, magari vedremo anche qualcos'altro durante la puntata, perché di solito i match di Main Event sono addirittura anche 3-4, però magari questa sera vanno lunghi col primo match fanno anche qualcos'altro, magari qualche cagatina all'interno ce la mettono. Vedremo, comunque tra un'ora e mezza, comunque inizia all'una sul network. L'intervista a Batista, mossa molto intelligente quella di non far apparire Batista fino al main event on screen. Tra l'altro c'era un commento di una persona che adesso vado a prendere, che diceva, un attimo solo che vado a prenderlo, un attimo ieri Batista è stato intervistato da Rene Young, lo sguardo di Batista era chiaro, prossima preda individuata, vedremo,
sì.
È possibile.
Ma dai, ma Rene è una ragazza seria, non si
mi
fa
pare che il Canada, Rene, il Canada tra le nazioni da conquistare il Canada manchi a Batista, quindi effettivamente
Rene ha già Rene ha già Urigal, non gli interessa Batista,
è uno Zeb Colter anche.
René no, vuole c'è, Regal.
C'è una foto di, c'è una foto tra l'altro di Zeb Colter con, cioè Dutch Mantel con Rene Young e Summer Rae, tra l'altro, che gira da un po' di tempo sul web. Credo che siano tipo in un locale a divertirsi, buon per loro. E diciamo è un trio abbastanza strano, mettiamola così. Oddio, se non mi ricordo più il, perché sto giocando con due browser, non mi ricordo più dove ho il report. Eccolo qua. Allora, parlando di Summer Rae Fandango contro Santino Marella e Emma.
Next.
Vincono Santino Marella e Emma, comunque con l'Emma Lock
perde comunque Emma e perdiamo tutti noi,
sì,
insomma,
decisamente sono d'accordo con te.
Emma, a me guarda, mi dispiace tanto perché Emma, oltretutto Emma è brava
molto, porca, anche miseria. Certo,
molto brava, la ammazzano con questa cosa qui, è una cosa che ti fa piangere il cuore.
Sì, sono pienamente d'accordo. Vuoi aggiungere altro, Mattia?
Ma no, è perché
cioè, arrivo fra un minuto, ragazzi,
tranquillo, vai.
Cosa puoi dire di Emma? Cioè, non è stata mandata veramente allo sbaraglio e la vicinanza di Marella non gli porta bene, perché comunque Marella chi cazzo se lo caga? È over Marella.
E stanno costruendo anche tipo la storia tra i due, purtroppo.
Esatto, cioè, nel senso, Emma dovevi costruire, il problema è uno dei problemi della divisione femminile.
Sì.
È una cosa meravigliosa che è Total Divas.
Sì.
Della divisione femminile in questo momento, perché tu sì hai gente brava come Sam, come Paige e Emma, il problema è che comunque tu cercherai di far ruotare sempre il titolo in mezzo alle sette stronze che fanno Total Divas,
sì,
fino a che Total Divas va avanti. Quindi Emma non verrà mai presa sul serio fino a quando o non torna heel e va contro una Total Diva, o tu pure Total Divas non finisce. Il problema è che Total Divas purtroppo va bene, purtroppo è per fortuna, perché ripeto,
vedremo quest'anno.
Io che ho il gusto dell'orido mi diverto come un pazzo a vedere quella vaccata.
La commenteremo poi tra due settimane, tra l'altro, perché ritorna domenica 16.
Assolutamente.
Domenica 16 ritorna in onda.
Ma nel senso, è il problema che Emma non potrà mai emergere fin quando non la fanno salire sul ring, le fanno fare la cogliona, perché deve fare la cogliona, la sua gimmick, ma è il bello di Emma, la sua gimmick.
Certo.
Però non la facciano combattere sul serio, il problema è che secondo me, fin tanto che avremo Total Divas, non potrà emergere Emma. Soprattutto se poi la metti in coppia con...
Soprattutto per quello, più che per Total Divas.
Con Marella. Cioè è come Natalia, sì, che andava in giro con The Great Khali, ragazzi.
Beh, Natalia aveva anche di peggio, di Great
Khali. E aveva anche la gimmick della scorreggione.
Esattamente. Natalia Nightfart, come la chiamavano su alcuni forum americani. Prima di proseguire abbiamo un messaggio di pubblica utilità. Connected by our passion, we're connected by unforgettable moments where only we can say I was there or I was watching when. I remember when I was 8 years old watching WrestleMania 1 in Madison Square Garden when my friend Andre the Giant body slammed Big John Studd. I remember how I felt. I remember the excitement and the audience erupting all around me. And now I have the opportunity to share that moment, to relive it with my daughters. Now I have the opportunity to sit with my daughters and show them Pop when he was just an announcer before he was the evil chairman, Mr. McMahon.
And now I have the opportunity to show my daughters some of their daddy's epic matches and why he is one of the greatest superstars in WWE history. I have the opportunity to share all of these memories with my children. And with the WWE Network, now you do too. So sit back, relax, and enjoy the ride.
Ci sono almeno 42 cose sbagliate di questo spot.
Io mi sono commosso.
Da dove cominciamo?
Io mi sono commosso perché il pensare che Steph, che possiede la WWE,
non potesse mostrare la library della WWE,
mostrare la library alle sue figlie, credo.
Ma ora col WWE Network può.
Che bello.
Stavo dicendo, le figlie gli risponderanno: mamma, sei la library.
Mamma, ma non potevi portare un DVD a casa?
Ce l'hai tutte là.
Esatto.
Chiamo papà. Pepe.
Papà.
Pepe.
Papà, ci porti un DVD di Doug the Dumpster Brosi, papà?
E poi altra cosa che mi ha commosso è il bellissimo rapporto tra Steph e The Big... volevo dire Andre the Giant.
Andre the Giant, sì. Suo amico sin da... Come The Big Show, amico sin da piccola, no? Anche quando Big Show era in altre compagnie.
È stato... Minchia, ma quando l'ha detto ho pensato... Aspetta un momento, Big Show ha debuttato nel 98.
No, nel 94. Febbraio 99. Sì.
E Steph non aveva 14 anni nel 99.
Steph ne aveva, te lo dico subito, ne aveva... Adesso ne ha 38, quindi ne aveva 23 ai tempi. Credo, fammi vedere un attimo.
E lei diceva che a 4 anni stava sulle...
Lascia perdere! era sulle ginocchia di The Big Show quando lui era in un'altra compagnia, soprattutto. Lascia stare. Allora, Stephanie Marie McMahon, anzi, perché il nome completo è quello, è del... ne ha 37, del 76, quindi nel 99 aveva 23 anni, 22 anzi, per la precisione.
Sarebbe stato
molto peggio se avesse detto il mio amico d'infanzia Macho Man Randy Savage. Comunque, vabbè,
sì.
Lasciamo perdere, che è meglio.
Ma scusate, Andre the Giant era suo amico anche quando telefonava a Hogan e diceva: vieni su in stanza a vedere cosa ho fatto.
non me la ricordo sta storia.
No, questa è una cosa che Hogan ha raccontato in un'intervista riguardo a Andre the Giant.
Ah, quindi è sicuramente una minchiata come quella delle 800 libbre.
No. Allora, è esattamente una stronzata. Perché praticamente Hogan ha raccontato che in certi alberghi non c'erano cessi abbastanza grossi per Under the Giant.
E lui cagava in mezzo alla stanza, sostanzialmente.
Un foglio di giornale.
Ah, benissimo.
Che poi finiva nel water. E praticamente tante volte lui chiamava Hogan e diceva: vieni su in stanza.
Vieni a vedere cosa ho prodotto. No, Jim Ross raccontò una storia simile su Pillman. L'abbiamo fatta anche sentire nel...
Sì.
Credo nel caffè. Aveva fatto non posso dirlo, però
uno stronzo gigante.
Bravo, ecco, volevo usare una terminologia un po' più un pelino meno audace, diciamo. E praticamente aveva convinto, pagandolo, un arbitro della WCW a tenere occupato quel bagno, cioè mettendosi davanti, non far entrare nessuno nel bagno, e a ognuno delle persone che arrivava Pillman faceva vedere questo cotanto capolavoro, sostanzialmente. No, Jim Ross dice proprio his masterpiece.
Il suo capolavoro.
Sì.
E usciva Chris Masters.
No, dai. Usciva Bono Vox degli U2.
Esatto.
Più grande stronzo di tutti i tempi. Esatto, secondo suo padre. Sheamus contro Christian. Match che se Dio... Possa Dio aver pietà di noi, basta! Non voglio più vedere la WrestleMania.
No, neanch'io.
Anche se è stato un bel match, però l'abbiamo già visto 40 volte in 2 settimane.
Ma perché?
Basta!
Ma perché? Ma porca puttana, perché?
A questo punto WrestleMania cosa
fanno? Ne fanno un altro?
Uno scaffold match, direttamente.
No, no, fanno quello che hanno fatto Sheamus e Henry l'anno scorso.
Lo strap match. Che bello!
Non lo so.
No, comunque è stato anche un bel match quello di ieri sera tra Sheamus e Chris, quello è il discorso. E gli altri non mi sentono più. No, mi sentite ancora?
Ma io ho disattivato il microfono perché stavo masticando.
Ah, ok.
Che bello che mi ha scritto. C'è un tizio che me la mena ancora per la vecchia storia. Per una vecchia storia mi ha scritto: certo che rompo le balle, sei tu quello che fa vedere quanto è sfigato e malato di figa. Ah, ah, e anche quanto sei l'emblema dello smarchismo qua in Italia. Ciao, stronzo.
Vabbè.
Ma chi è?
Ma che cazzo
ma non lo so, ma sai quelli che vengono a rompere le balle su Ask perché non hanno niente da fare.
Vabbè. Vabbè, comunque, no, torniamo al discorso di Sheamus. Bel match anche, tra l'altro, dicevamo prima, vince vince in un modo meno bello rispetto alla settimana scorsa Sheamus, sempre col bro kick, però quella settimana scorsa come finale fu più bello. La cosa interessante di questo match, ed è anche degli ultimi match onestamente, è sentire attraverso le parole di JBL l'odio che Vince McMahon ha per Christian. Perché ogni settimana i commenti di JBL diventano peggiori nei confronti di,
sì.
Peggiorano nei confronti di Christian. Settimana scorsa era quanto era brutto. Settimana non, era una roba sui pesi. Tipo, non è in grado di alzare i pesi in palestra. Proprio deve esserci qualcosa tra Vince e Christian. Non so perché. Non so perché lo odi così tanto. Perché è strana sta cosa. È molto strana. Allora, vediamo un pochettino. Purtroppo temo che la fight invece prosegua perché. Ma l'hanno fatto vedere sta roba su Sky? Fammi vedere un secondo.
Cosa?
No, perché si sono collegati in ritardo. Ecco perché. Il match delle Divas, ti ricordi?
Sì.
Ecco,
sì,
su Sky sì. Non l'hanno fatto vedere. Io non l'ho visto perché io ho la registrazione di Sky. Christian ha attaccato Sheamus nel backstage.
Ah, ok.
Non c'è, cioè, l'hanno fatto vedere probabilmente stasera. Però ieri sera si sono collegati in ritardo durante il match delle Divas e non hanno fatto si sono persi questo pezzo, quindi la faida purtroppo andrà avanti, temo che la faida andrà avanti.
Ha anche postato su Twitter le foto delle botte dei lividi che ha preso.
Sì, però penso che siano arrivati più durante il match quello che non...
No, quello, capito. Ma faceva riferimento all'attacco rispetto
alla... Ok, può essere. Comunque lo ha colpito anche con una... Dice con... Vediamo se becco su YouTube quello che è successo, perché così almeno... così almeno vedo anche cos'è successo a livello di seguimento. Non possiamo farvelo vedere, ovviamente, se trovassi il filmato. Però posso almeno capire quello che è successo. Vediamo se becco gli highlights di Raw di ieri sera, per quanto riguarda... Quanto riguarda appunto quello che è successo, cioè, è che no, stanno. Hanno messo la top 10 di WWE Main Event per promuovere la. Per promuovere la puntata di questa sera. E hanno messo, tra l'altro, hanno fatto un career workshop negli Stati Uniti e hanno mandato dalla WWE Titus O'Neil e Eva Marie. Per quale motivo? Chi meglio di loro a ostare un workshop per la carriera? Vabbè.
Certo. chi meglio di qualcuno che non ha alcuna carriera?
giusta osservazione. Hanno messo un po' di entrate nuove. Hanno messo quella di Del Rio, quella di Hogan, quella di Big E. C'era un pezzo nell'app, tra l'altro, parlando di Big E e più che altro di come alcune gente pronuncia il suo nome, dove Michael Cole chiede a JBL durante una fase di commento di un match perché non riesca a pronunciare il suo nome correttamente e lo chiami Muggle. Datevelo a prendere se lo beccate.
Muggle?
No, è Muggle.
Muggle!
Ecco qua, Christian attacca Sheamus durante un'intervista con Renee Young. Adesso l'ho trovato da... C'è su YouTube, dura un minuto, vi possiamo sentire l'audio più che altro.
My guest joining me now, Sheamus. Good, first of all, congratulations on your victory over Christian tonight.
Thank you. You know, it's been a hard road back from recovery, but at last I finally feel I'm getting into my groove.
E Christian arriva e lo massacra di botte.
Alla fine uno l'ha detto ora.
Gli ha spaccato un faretto praticamente sulla schiena e sul basso addome.
dinner, come on!
You want my car? Chiamano gli arbitri a dividere i due.
Come on! You want my car? Come on, Christmas! Come get Christmas, come on!
Come get it!
Quindi la faida purtroppo andrà avanti.
Sì. Ma che senso ha se continua ogni lunedì a batterlo pulito?
Ma lascia perdere, non lo so neanche io. Passando a cose che non hanno senso. Nikki e Brie Bella contro Alicia Fox e Oksana.
Ho solo due parole per questo match. Fast forward.
Sì.
Ah, pensavo fa schifo.
Io purtroppo ho dovuto vederlo, però... No, beh, anzi, sì. Mi sono fatto un panino ieri sera.
Ecco. Non ti sei perso molto, comunque.
No, lo so.
Vincono Brie Bella e Nikki Bella. Tra l'altro, per distinguere adesso, una delle due c'ha scritto Bella 2 sulla schiena.
Beh, hanno anche i vestiti diversi, eh.
Sì, però... Beh, no, sono uguali, però una non ha scritto Bella 1 dietro.
Sicuro?
L'altra invece sì.
No,
sì, sì.
No, guarda che Nikki ha una tipo la canottiera.
Tutte, no, aspetta, vado a prenderlo adesso. Perché
guarda, controlla, guarda.
Controllo. Vado a controllare il tutto. Vado a controllare il tutto direttamente dal MySky. Qui sono ancora Sheamus contro Christian. Allora, vediamo un po' se becco qualcosa qui di questo match. Vediamo un pochettino. Allora, una al... No, sono vestite uguali, sai? Sto guardando.
Sì.
Sai cosa? Una delle due non ha lo stivale, però per il resto sono vestite... No, sì, hanno una al top, effettivamente, l'altra
esatto.
La reggiseno.
Esatto,
sì.
Una al top e l'altra c'ha la maglietta.
Hanno entrambe... Una al top e l'altra ha un semplice reggiseno. Stavo guardando... No, non è tanto una maglietta, perché comunque è cortissima.
Fanno notare che una ha le tette e l'altra no.
Anche, ok. E infatti due probabilmente è riferito a quelle robe che ha davanti.
Alle bombe.
Madonna, Oksana quanto fa schifo. Sto rivedendo il match.
Sto rivedendo il match. Amico mio, Ti vuoi del male, amico
vabbè,
mio.
Sto lasciando andare avanti il filmato, quindi già che sono lì. C'è anche il pezzo in cui Alicia si stampa contro le protezioni all'angolo, che non è male a livello di bruttezza. Ah no, sai cosa? Ho detto una cazzata. Adesso le stavo cercando di metterle. Di far... Sì, una è un semplice reggiseno. No, è uguale, sai? È assolutamente identico. Sono entrambi due top, solo che uno magari è un pelo più corto dietro, però sono molto molto simili, una è una in più, c'è la scritta Bella 2 che non so cosa si riferisca, comunque per distinguere probabilmente. Comunque, archiviamo sto match vinto da The Bellas. Promo Daniel Bryan, molto bello, e ottimo
sì.
Proseguimento della faida con Triple H e con Stephanie.
Sì.
E con Kane anche. La cosa che mi ha fatto più ridere è Stephanie che chiama la security e arrivano gli arbitri. E lei che dice: ho chiesto la security, no gli arbitri.
Sì, è stato... Sì, vabbè, promo dirigenza, wrestler versus dirigenza.
Sì, esatto, esatto. Esattamente.
Né più né meno. Mm-hmm. Già adesso col finale della puntata, già probabilmente settimana prossima Triple H gli darà il match.
Magari settimana prossima, secondo me ancora no. Però tra due settimane sì, a tre settimane da WrestleMania ci può... No, tra due settimane saremo già due settimane da WrestleMania, sì. Potrebbe essere tra settimana prossima, effettivamente, pensandoci. Sì, sì.
Anche perché, pensaci, già sta settimana si sono menati di brutto, gli ha tirato un
esatto,
po' di
esatto,
calcio
esatto, in faccia. Esatto. Settimana prossima magari dopo un nuovo scambio verbale arriverà sì. Il match, probabilmente. Sì, probabilmente hai ragione. Apprezziamo tra l'altro il fatto che Stephanie McMahon abbia trovato il tempo tra vedere un match con i figli sul network e l'altro
esatto.
di presentarsi per questo promo. Comunque poi alla fine praticamente va alle mani Daniel Bryan con Kane, i due vengono divisi, Kane alla peggio da questo scontro e Bryan viene momentaneamente allontanato dall'arena fino al main event, quindi per circa una mezz'oretta più o meno.
Sì.
Alberto Del Rio contro Dolph Ziggler.
Ecco, nel momento in cui perdi contro Ziggler vuol dire che stai venendo che stai andando verso
Vabbè,
il job.
Più che altro è Ziggler che gli è andato sto contentino, giusto perché c'era la paraculata di Aaron Paul di fianco, non per altro.
Sì, esatto.
Mamma mia, ho visto soltanto 5 minuti, ho pensato povero Jesse. Ho visto 2 minuti di quel film di merda e ho già pensato povero Jesse, povero Aaron. Coinvolti in sto film di merda.
Sì, infatti, a dire la verità, il risultato del match sarebbe Jesse Pinkman batte Alberto Del Rio, effettivamente, non Dolph Ziggler.
Bitch!
Vabbè, comunque Dolph Ziggler vince con lo Zigzag, che a momenti la regia si perde, tra l'altro. Cioè, si perde sicuramente lo schieramento, arrivando a prenderselo proprio all'ultimo
non
secondo.
Non gliene fregavo cazzo di Ziggler, c'era Aaron Paul.
Sì, vabbè. Mm-hmm. Presenza entusiasmante e carica di significato di Aaron Paul. Sì. Per un film di merda, giudicando dal trailer, più che altro.
Sì.
Ma io ho visto, ho visto la cosa di Aaron Paul, poi mi sono chiesto, ma dov'è finito? Ah, ecco. Perché non l'ho visto più arrivare finché non
giustamente Aaron Paul gli avevano prospettato la possibilità di prendere un teco in New Age Outlaws, ma si è rifiutato probabilmente. Sì. Quindi più che altro l'idea migliore, la seconda idea migliore era quella probabilmente.
Meno male che non gliel'hanno fatto uscire insieme a Big Show, direi che avrebbe preso a calci in culo qualcuno.
Big E contro Jack Swagger. Ma è durato secondi 4 per la precisione. Sì.
Quando è successo sta roba io non ci ho capito un cazzo, ho detto ma perché di nuovo Big E?
Ah, sì, ho fatto fatica, poi quando è uscito Swagger ed è successo quello che è successo ho capito qual era il sistema.
Sì.
Semplicemente hanno detto ok, non ci siamo riusciti una volta, loro la storyline era il match è fallito una volta, riproviamoci.
Sì. Match è durato 4 secondi 4 perché dopo il gong Cesaro è entrato nel ring, neutralizer ai danni di Big E Langston e buonanotte al secchio. Cesaro e Swagger quasi vengono alle mani, Big E intanto sparisce dalla circolazione, non un buon segno tra l'altro.
No,
stavolta non torna perché nel primo match era tornato,
sì,
a,
è
fare
tornato
la...
sì, a fare la Big Ending ai danni di Cesaro. Cesaro e Swagger litigano. Cesaro va per mettere Swagger nel Giant Swing. Sì. Colter però interviene a riportarlo a più miti consigli. E per il momento la cosa è ridotta. Anzi, no, più che altro li ha fatti abbracciare. Abbraccio peraltro falsissimo. È proprio, sì, proprio ben poco convinto. Poi a Backstage Pass sono ritornati sulla cosa, chiedendo ai due se ci fossero problemi, ma anche in quel caso non molto convinti hanno risposto no, assolutamente nessun problema tra noi. Quindi la cosa andrà avanti, ovviamente.
Sì.
John Cena con la Wyatt Family sul Titan, per prima John Cena
buon
nel
promo.
Ring. Buon promo di Cena. Anche lì però, sai cosa più che altro? Non è che si siano fatti enormi passi in avanti per motivare la faida tra i due. Cioè, alla fin fine. Sostanzialmente non abbiamo ancora capito perché i Wyatt ce l'abbiano con John Cena. Perché Bray Wyatt ce l'abbia con John Cena.
Ma sai che la fa abbastanza facilmente?
Down with the machine.
Chi è la machine? Insomma, John Cena rappresenta tutto ciò che di istituzionale c'è nella WWE, per cui possono metterla già in questo modo e la risolvono senza grandi problemi. Poi, insomma, Wyatt, almeno in questo momento, un personaggio sufficientemente tagliato da non richiedere grandissime spiegazioni per quello che fa. Colpire prima, spiegare dopo, e poi se la spiegazione non va bene tanto è pazzo.
Mm-hmm.
Secondo me io la vedo così.
Può essere. Mattia?
Sì, il discorso è che comunque Wyatt continua a parlare di questa a battere la machine.
Negli ultimi due promo non l'ha molto fatto, va detto questo.
Però l'ha sempre ripetuto. Cioè,
in passato sì, in passato
l'ha sempre,
sì.
L'ha spesso certo. Ripetuto, quindi comunque secondo me se arriverà a quello. Cena, lui identifica Cena come la macchina che porta avanti la WWE, quindi probabilmente vorrà buttare giù.
Ok.
Per il resto questo qua è tra il top heel della federazione e il top face praticamente, mm-hmm. Perché Wyatt ormai è il top heel.
Mm-hmm.
È lì, non dico che è l'il di punta, perché l'il di punta dovrebbe essere il campione che è Orton, però a livello di
ma non lo è. Beh, l'il di punta della compagnia adesso è Batista, se andiamo a vedere.
Adesso, effettivamente sì.
Sì, ma per, no, nel senso... per acquisiti sul campo.
Sì, chiaro, certo, ovviamente.
Wyatt è il miglior heel che in questo momento ha la WWE.
Vero.
Quindi lo mettono contro Cena per elevarlo. Speriamo che vinca, ma ho paura che non vincerà.
Il rischio è quello.
No.
Speriamo che vinca, perché a parte un grande attestato di fiducia farlo vincere contro Cena a WrestleMania, ma vuol dire che hai fatto Wyatt se lo fai vincere contro Cena.
Anche sporco.
Però un assistere Abigail, anche se arriva in maniera sporca, con schienamento.
Se proprio non vuoi farlo vincere, almeno magari fallo uscire in piedi. Nel senso, gli fai l'assistere Abigail alla fine match e poi prosegui la fai da più avanti.
Esattamente.
Prima del main event, Batista si avvia verso il ring e Orton gli augura buona fortuna, che è abbastanza particolare come cosa, che tornerà dopo. Alexander Rusev sua apparizione con st'orribile scaletta con i colori bulgari, il Bulgarian Brute, come lo chiama, come era il Super Athlete o il Superior Athlete, non mi ricordo. Sì. Comunque è un po' un take off di Ivan Drago da Rocky
sì.
4, se andiamo a vedere.
Sì, esatto.
Con enormemente meno carisma, però.
Hai voglia.
È una valletta.
Valendo che la film song sua mi piace, vi dico la verità. Film song tipo un po' Bregovic, se vogliamo, sì. A me piace.
Sì, ma ricordati che quella musica ci ha rotto i coglioni.
Sì, beh, non è proprio balcanica, però un pochettino sì. E infine il main event, Batista contro Daniel Bryan. È un match che è stato anche, non lunghino, però comunque è andato avanti un pochettino, contando anche che la puntata è finita molto tardi.
Sì, sono andati 9 round di 20 minuti.
Esatto. Quasi. Però alla fine non è che sia successo molto in sto match, onestamente, tra Batista e Bryan.
Batista.
E onestamente non poteva succedere molto, perché comunque sto match mi sa che lo rivedremo più avanti, quindi non potevano dare un finale, quello intendo.
Sì. E adesso vediamo cosa vogliono fare, perché è interessante come stanno svolgendo la cosa.
Mm-hmm.
Perché ci sono troppe colluttazioni tra i tre.
Sì.
E lo spettro del doppio match per Bryan potrebbe non essere così lontano. Ci credo quando lo vedo.
Sì.
Però è una soluzione intrigante che comunque potrebbe funzionare. Non so che ne
Dario?
Pensate voi.
Sì, è un'idea. È un'idea carina. Vedremo, onestamente io aspetto per dare un giudizio. Voglio vedere cosa succede.
Comunque alla fine il match finisce in questo modo. Batista scaglia Orton contro Daniel Bryan. Randy Orton, sì, lapsus. Si torna poi nel ring, il match prosegue. Randy Orton ritorna nel ring. RKO o lo mena semplicemente? Non mi ricordo.
No, lo mena semplicemente.
Ah sì, clothesline a Bryan, esatto, per far squalificare Batista. E poi alla fine fa l'RKO a... tenta di fare l'archeio a Batista lo spinge via e Bryan va a segno con la ginocchiata ai danni di Orton. Continuano poi a menare Bryan e Batista, nel frattempo era arrivata l'Authority a bordo ring con Kane viene buttato giù da Bryan, spear / crossbody da parte di Batista ai danni di Daniel Bryan. Triple H e Kane entrano nel ring.
Che schifo che fa la spear di Batista,
Ma non è, secondo me non era una spear, sai? Secondo me era più un crossbody, sai? O un crossbody, nel report di Pina Missa c'è scritto addirittura una pounce, però non
voleva
mi pare.
Voleva fare una spear.
Mm-hmm.
Era riuscito una via di mezzo a fare una spear e uno shoulder block.
Esatto, sì. Comunque, Triple H e Kane entrano nel ring, Triple H dice a Bryan che è stufo praticamente di questa fantasia, Bryan gli rifila un calcione in testa, Batista interviene con una Batista bomba di Bryan e poi... Triple H finisce Bryan con il pedigree. Prosegue praticamente la faida tra Triple H e Bryan, che porterà il match a WrestleMania. Prosegue anche bene, tra l'altro.
Sì, prosegue bene.
Molto bene.
Cioè, molto è lineare, però è giusto che prosegua così.
Sì, non è clamorosa a livello di trovate, però ci sta. Non deve essere clamorosa.
Punk sarebbe stata identica.
Come?
Sì. Ci fosse stato Punk sarebbe stata identica.
Mm-hmm.
Ma è un classico caso di in cui ti fanno vedere quello che vuoi vedere, ma va benissimo perché va bene, perché funziona.
Sì. Mm-hmm. Perché deve andare così.
Esatto.
Va buono, direi che non c'è...
Ancora,
Vai.
Devo capire ancora quale, ma penso sia abbastanza semplice, quale sarà la leva che porterà Triple H ad accettare alla fine la
E quello lo scopriremo solo vivendo, probabilmente. Sì. Lo scopriremo settimana prossima, tra due settimane. Più settimana prossima, perché avrà motivi di tempo.
Ha provato a metterla sulla sfida e non è andata bene. Ha provato a metterla sul coraggio e non ha funzionato. Ha provato a dirgli che si nasconde dietro la gonna della moglie e non ha funzionato.
Vediamo che succede.
Beh, lo ha colpito. Adesso lo ha proprio colpito.
Adesso l'ha colpito, sì, d'accordo.
Mm-hmm. Vedremo. Comunque, archiviamo una puntata di Raw comunque buona dal punto di vista del lottato. Ci sono stati bei momenti dal punto di vista della mera azione in ring. Vediamo settimana prossima cosa.
Le storyline sono proseguite molto bene.
Molto. Sì, beh, ma ormai l'abbiamo già detto, ormai WrestleMania per il più è venduto.
Sì.
Per il più è venduto. Hanno già fatto capire cosa vogliono fare, cosa faranno. A questo punto chi deve comprarlo l'ha già praticamente comprato, sia che deve andare allo stadio, sia che ha deciso di comprare il pay-per-view, e saranno comunque tanti, perché WrestleMania...
D'accordissimo. Specialmente a $10.
Sì.
Discorso è quello. Allora, vediamo un po' i commenti sulla nostra puntata.
Q&A.
No, non è un Q&A, sono proprio i commenti. No. Q&A poi è dopo. Okay. A Orton Bautista aggiungerei JTG, vabbè, l'abbiamo già detto. Vediamo un po'. Se RVD tornasse prima di Extreme Rules, gli darebbero immediatamente un match per il titolo? Non vedo perché dovrebbero dargli un match per il titolo. Ripensando al fatto che esattamente un anno fa la WWE abortiva un potenziale seguito a Jericho contro Ziggler per dirottare Jericho su Fandango, che adesso in faida con Marella viene tristezza. Sì, un po' sì, effettivamente.
Sì.
Quanto meno il tentativo di Jericho di far Fandango c'è stato, però poi non ci hanno fatto niente, più che altro perché... su Fandango avevano piani, però Fandango poi ha avuto una commozione cerebrale. Poi...
ha perso il momento.
Sì, esatto. Sì. Non per colpa sua.
Non per colpa sua, perché ha avuto
più che altro la compagnia ha perso interesse per lui.
No, più che altro lui ha avuto la sfiga di beccarsi una commozione cerebrale.
Esatto, quello.
A vincere il titolo.
E poi alla fin fine la compagnia non ha avuto più piani per lui.
Esatto.
Oddio, però io penso che a un certo punto la compagnia abbia capito che probabilmente non era materiale da cose importanti, perché hanno detto... Perché se in un qualcuno credi, alla fine sì, può avere anche un infortunio, però... Se ci credi, quando poi qualcuno torna dall'infortunio, almeno una possibilità piccolina di ricominciare da dove aveva lasciato, gliela dai. Qui non gliela dai. Mm-hmm. Quindi vuol dire segno che probabilmente quello che avevano visto gli era bastato per capire che probabilmente non c'era tanto materiale per andare avanti con questa storia.
Secondo voi, tra quanti imploderanno definitivamente il Real Americas? Una o due settimane al massimo?
Non di più. Perché poi dovremmo costruire il match per WrestleMania.
Esatto.
Esatto.
HBK tornerà mai a lottare? No, secondo me no. Tanto c'ha anche una bella panzotta, quindi si vede che proprio sta proprio bene a casa. C'è proprio la panza, è comodo, tranquillo. Cioè, non credo
L'ha promesso ad Undertaker, non lo farà.
No, vabbè, non è quello il discorso, non credo che sia.
L'ha detto lui, eh?
No, ma non credo che sia quello il problema, onestamente.
No, d'accordo, è un aspetto del... Comunque non ha motivo di farlo. Alla fine
no. Poi, tra l'altro, parliamo di un lottatore che, ridendo e scherzando, di anni ne ha già 49. Quindi, cioè, ha fatto tutto quello che poteva fare, non c'è più niente da fare.
Sì.
Come allenatore può darsi... come allenatore può essere...
L'unica cosa che poteva mancare è il match con Brian, però è andato.
Esatto, sì. Allora, vediamo un po'. Il momento più emozionante della
storia. Se torna a WrestleMania o qualcosa nell'angolo di Triple H lo fa?
Può essere.
Io spero di no.
Anche io spero di no.
Perché onestamente, sì, ho capito, a parte che era bene vedere...
Cioè, il discorso è questo. Fanno tornare all'angolo. Di solito, quando fai una cosa del genere, fai un angle e l'angle poi presume che tu faccia qualcosa dopo. Se non hai intenzione di fare niente con Marcus perché non vuole tanto salire sul ring, è inutile che lo fai a questo punto, secondo me.
Ma ecco, io intendo dire che io spero, cioè, al di là del fatto che vedere Michael dovreste bene sempre un piacere,
chiaro, certo.
Io spero di no, perché comunque Brian contro Triple H sarebbe un match che si risolve benissimo da solo, anche senza l'intervento che comunque io credo ci sarà di Kane, di Steph e tutti quelli che girano intorno all'Authority. Però al di là di quello, Brian contro Triple H è un match che si scrive praticamente da solo, senza particolari interferenze esterne.
Momento più emozionante della storia della WWE. Questa persona ci dice Survivor Series 2002, presumo quando vinse il titolo Michaels, a pochi mesi dal ritorno. momento più emozionante
della storia.
Allora, momento più emozionante.
Benoit che vince WrestleMania.
Posso essere d'accordo.
Io vado con lo screwjob.
Ok, di momenti vissuti in diretta io dico WrestleMania 20, sicuramente.
Ah, sì, in diretta sicuramente. In diretta sicuramente.
Sì. Momento più emozionante della storia della WWE in assoluto, escludendo quello, emozionante. Anche Money in the Bank. Money in the Bank comunque fu Money in the Bank nel 2011 fu comunque un grosso momento. Comunque la storyline era molto molto bella tra Punk e Sky.
Allora io dico di più di quello, dico lo shoot, l'intervista shoot prima.
Ah beh, la prima esatto. Sì. Ok. Secondo voi, vari Sheamus, Christian, Del Rio e Ziggler, che faranno a WrestleMania? Allora, Sheamus e Christian, uno contro l'altro.
Del Rio. Del Rio nulla.
Ziggler, penso nulla. Del Rio, boh.
Se va bene, va nel pre-show.
Del Rio contro Sin Cara. Dai, a cazzo. Proprio, assolutamente a cazzo.
Se ci fosse stato Rey Mysterio, magari gli avrebbero dato un match contro...
un altro che sarà probabilmente fuori, Rey Mysterio, giusto, hai ragione.
Non fosse fuori Mysterio glielo darei.
Mysterio magari, ecco, Big Show e Rey Mysterio per i titoli di coppia, li buttiamo dentro a cazzo dopo mesi che non lottano assieme.
Ma puttane di nuovo.
Eh?
Per quanto tempo è fuori Mysterio?
Non lo so.
Ginocchio.
Ciao. Ma più che altro comunque Mysterio pare comunque sia alla fine del...
Sì. Vabbè,
si parla di Triple A per lui al termine del contratto di WWE, eh? Perché, tra l'altro, la AAA da... non mi ricordo se sono già partiti, comunque partiranno presto, hanno un accordo con un network americano, quindi sono... si chiama RA Network, credo che si chiami il canale. Un nuovo network mirato ai latinoamericani e manderanno gli show della AAA. Quindi, comunque, un'altra compagnia che negli Stati Uniti ottiene esposizione, cioè sicuramente positivo. Vediamo un pochettino se c'è ancora qualcos'altro, poi passiamo alle domande e risposte dall'app. Se arrivasse qualcuno da NXT per i titoli di coppia, magari gli Ascension. Anche perché uno ne hanno in questo momento di tech team in NXT. E non molto altro, onestamente. Io aspetterei, onestamente, con gli Ascension. Anche perché, onestamente, non mi dicono niente gli Ascension, ti dico la verità. Soprattutto da quando gli hanno cambiato l'entrata. Che è una mossa, secondo me, insensata. Però, vabbè.
Tecnicamente non sono spaziali.
No, tutt'altro. Tant'è che il match migliore che hanno fatto fino a questo momento l'hanno fatto con i Too Cool. Che è quello di Arrival.
Che una volta che gli Ascension li mandi adesso come sono nella divisione tag team del roster principale, li finiscono masticati ed espulsi nel giro di un paio di settimane.
Sì, temo di sì. Temo di sì.
Poi ci sono i Wyatt comunque.
Esatto, sì. Cioè, in questo momento non... è vero che ne stanno splittando un po', però non hanno particolare fretta di portare su tech team. Anche perché, ripeto, a NXT uno c'è dei tech team e degli Ascension. Sì. Ma il problema degli Ascension è che non ci sono tech team e non hanno avversari a NXT.
Il compare di Neville, chi era prima che si infortunasse?
Non era Corey Graves?
No, lui ha avuto 3 tag team. Primo quando divenne per la prima volta campione di coppia.
Giusto, è vero che i titoli che divennero Graves e Neville dopo che si infortunò l'altro, giusto, hai ragione.
Che divennero Dallas e Neville, poi persero contro i Wyatts.
Sì.
E i Wyatts persero contro Graves e Neville. Mm-hmm. Chi era il primo tag team partner di Neville?
Oliver Gray. Okay. Erano i British Ambition. Che arrivarono, sì. No, allora vinsero prima Neville e Gray.
Sì.
Bo Dallas non era Bo Dallas era con Michael McGillicuddy.
Bo Dallas subentrò quando Gray si infortunò.
Esatto. Però prima l'originale era Oliver Gray. Probabilmente è quello che si è infortunato prima del.
Sì.
Prima
non del... è ancora tornato? O l'hanno
non lo so, onestamente. Ti dico la verità. Non ne ho la minima idea. Vado a cercare adesso se trovo notizie. Allora, vediamo un pochettino. È tornato? No, il 3 gennaio. Credo che abbia no, non ha jobbato. No, aspetta. Devo andare a prendere la mia fonte dei risultati per tutti i wrestler possibili e immaginabili del mondo. Vediamo se riesco a trovare Oliver Gray, se mi dice anche i risultati di NXT. Oliver Gray, vediamo un attimo. Oliver Gray, eccolo qua. Vediamo un secondo. Allora, ha lottato lo scorso 3 gennaio all'ultimo taping che ha fatto, ha battuto Marcus Lewis. Taping del 30 gennaio. Quindi di un mesetto circa,
Ma non ricordo sto match.
No,
vabbè.
Nemmeno io. Meno che non sia stato un dark match. Niente, vabbè, comunque vediamo se ci fanno qualcosa con lui. Avete mai visto Pay Per View Heroes of Wrestling 99? Sì, l'abbiamo anche commentato.
L'abbiamo anche commentato.
Se vai su nonsolowrestling.com, credo che ci sia il video con il nostro
facciamo gli hipster, ma siamo stati i primi.
Sì. Mm-hmm. Marel è la criptonite delle diva. Sì, hanno ragione. Sì. Cosa faranno fare a Miz e Ziggler a WrestleMania? Se Dio vuole,
nulla.
Niente. Specialmente al caso di The Miz.
The Miz allora, a girare un film, tra l'altro.
Oh, attenzione ragazzi, voi
che film aggiungerei anche, dicevi Dario?
Dicevo, voi non vi rendete conto di che pericolo è stato scampato stasera in casa mia?
Cioè?
Perché mio padre stava, io ho finito di vedere...
Ah già che c'era presa mortale stasera su Sky!
Esatto! Mio padre ha detto, ma adesso voglio vedere un bel film, adesso ho visto un titolo, mi piace.
Presa mortale 4!
No, per amor di Dio, scappa.
Lo replicano domani alle 3:10. Lo registro.
Presa mortale 4.
Presa mortale 3. Presa mortale 3, il nemico è tra noi. Leggo la trama direttamente dall'EPG di Sky. La forza del wrestler The Miz in un action all'ultimo respiro. Un sergente dei Marines entra in azione per liberare sua sorella e il fidanzato. Presi in ostaggio da un ex professore diventato criminale. Porca mignotta, si è spenta l'EPG. Ma il vero piano. Aspetta, che la vado a riprendere perché era su Sky Max. E adesso sono su un altro canale. Ma il vero piano del rapitore è un attacco terroristico distruttivo con M. Mizanin e N. McDonough. Replica sabato 15 marzo alle 19:25 su Sky. Quindi lo danno domani ancora alle 3:10, poi per 10 giorni non lo replicano più. Se volete farvi del male, registratevelo da Sky e lo trovate, a meno che non sia disponibile poi anche su Sky On Demand.
Io ho salvato mio padre da vederlo stasera. Ma
no, fermi tutti, è su Sky On Demand, perfetto. Molto bene, è su Sky On Demand, fino a martedì 11 marzo, quindi dopo non c'è neanche bisogno di registrarlo. È già lì.
Dio santo.
Puntamento al cesso?
No. Un'osservazione seria, guardando NXT Arrival, ho notato che Connor degli Ascension sta facendo una panza paurosa, ma una volta non era più in forma.
No, ce l'ha sempre avuta.
Sempre avuta la panzotta. Sempre avuta. Passiamo alle domande adesso dall'app Q&A, se ci sono ovviamente domande per noi questa sera, e poi direi che possiamo anche chiudere perché è mezzanotte e un quarto, abbiamo già fatto un paio d'ore anche questa sera a cazzeggiare di wrestling. Tra l'altro torniamo domani sera verso le 23, domani sera facciamo punte di machine, quindi alle 23 torniamo con, tra l'altro, finalmente la puntata sugli Unplugged, che manderemo in onda domani sera. Allora, tra l'altro discorso che facevamo inizio puntata sui software di scrittura, il peggio del peggio è Symfony di IBM, una versione di OpenOffice impiantata in Lotus Notes tramite Java. Non immagino che bellezza. Ci hanno risegnalato l'account di Memphis, grazie. Vi manca Punk dal punto di vista dello spettatore? Io penso che sia una specie di faccenda alla Benoit, non in tutti i sensi ovviamente, cioè Gran Wrestler ha creato Magagne, ma nonostante quello manca i fan dal punto di vista dello spettacolo. È molto diverso il discorso, perché sì. Io non so se Benoit manchi alle persone sapendo quello che ha fatto, cioè onestamente non penso che Benoit manchi molto alla gente considerando quello che ha fatto, più che altro. Quello è il punto. Sì. Punk non ha fatto niente di male, alla fine, a livello di... non ha sterminato famiglie, grazie a Dio. Punk manca perché comunque è un bravissimo lottatore e comunque la gente vuole vederlo in azione. Tutto qui. Il Bulldog non ha più fatto il turn heel. Sì, ma non l'ha fatto per il turn heel, riferito a CM Punk. Non l'ha più fatto perché comunque ha le ginocchia puttane. Non è, che poi non è tanto. Ha fatto praticamente la line e ha fatto, faceva poi la clothesline.
Sì.
Per me Punk torna se cambia il metodo di booking di cui si è molto lamentato durante il Comic Con di gennaio. Detesta che a due mesi di WrestleMania non ci siano piani sicuri. Dice che fosse per lui starebbero già bucando WrestleMania 31. Ma il discorso è che i piani ci sono, c'erano per WrestleMania 31. Tant'è che noi quando è che abbiamo detto la card di WrestleMania? Dicembre. Noi bene o male i match che ci sarebbero stati a WrestleMania, i principali,
più o meno a dicembre,
almeno a dicembre li dicevamo. E sono esattamente stati cioè da quando si è diffusa la voce del ritorno di Batista. La prima cosa che abbiamo detto è Batista vince la Rumble e va contro Orton a WrestleMania. Quindi comunque i piani c'erano.
All'inizio... No, ti voglio ricordare che la prima volta che l'abbiamo beccato Batista abbiamo detto che magari lo mandavano contro Cena e Brian vinceva la Rumble.
Ok, però comunque quando è poi uscita la cosa di Batista vincitore della Royal Rumble, bene o male i piani sono rimasti per quello alla fin fine.
Comunque
più che altro, quella era quella, più che altro, sai cosa? La di Batista Cena pensavamo noi. In realtà su internet girava già la voce di Batista contro Orton. Sì. Dall'Observer, tra l'altro. Riabilitiamo un po' Meltzer dopo la... Dopo
la puttanata che ha detto io.
Che poi non l'ha detta lui. Gliel'hanno detta lui. È diverso. Lui ha detto... A me hanno detto questa persona che è da 20 anni che mi fa da fonte, mi ha detto... Domani Punk ritorna. Prendetela per quello che volete. Poi, logicamente, quando vai a riportare la notizia, dicono... Dave Meltzer ha dichiarato Punk tornerà a WrestleMania. Ma non è così. Se vai a risentire la registrazione, non ha detto questo. Cioè, gran parte delle cose di cui noi parliamo durante il caffè, gran parte delle notizie che girano sul web sono prese da Observer, non è che ci giriamo attorno. Quindi, sì, in questo caso, sì, c'è stato un errore da parte di Metz. Tra l'altro, ieri sera subito, in apertura, ieri sera, stamattina in realtà, perché lo show è andato su, è andato in onda questa mattina alle 10, ha subito detto, appena la puntata è finita, mi è arrivato un messaggio dalla persona che mi aveva dato questa informazione, mi ha detto, mi hanno detto una balla, scusami. Quindi, potrebbe anche essere che fosse un piano diretto della WWE, non tanto per creare aspettativa per lo show, ma per far fuori le fonti. Cioè, per far fuori quelle persone che comunque parlano coi siti, perché comunque ci sono all'interno della compagnia. È lo stesso discorso di Dave Lagana. Dave Lagana fu fatto fuori perché? Perché parlava coi siti, principalmente. E lo scoprirono mettendo in giro delle voci false, che dette soltanto a lui, che poi uscirono sui siti. Tutto qui. Comunque, torniamo al discorso di prima. I piani per WrestleMania ci sono, inutile che... anche qui non ci giriamo attorno. Il discorso non è tanto che non hanno piani per WrestleMania, perché li hanno i piani. Il problema è che spesso non sanno come arrivarci. E quello è un altro problema.
Esatto.
Quello è un altro problema. È un problema di gestione, più che altro.
Comunque, se vi ricordate, Triple H Punk iniziò a fine anno.
Dopo Survivor Series, no?
Sì, praticamente quando lo Shield inizia a attaccare CM Punk.
Snobbiamo la grande bellezza e parliamo di Raw. No, non è giusto, l'ho anche registrato, lo guarderò poi questa settimana, la grande bellezza.
Io do la priorità a Dallas Buyers Club prima di vedere.
Ok, sì, bellezza. Ci può stare. vi è piaciuto Raw, sì o no? Sì, a me è piaciuto, onestamente.
Sì, anche a me.
A me è piaciuta la puntata di ieri sera, dico la verità. Quanti anni passeranno ancora per il ritiro di Cena? Cena quanti anni ha, tra l'altro? Fammi pensare, datemi andare a vedere quanti anni ha John Cena. John Cena è del... ne ha 36.
5 massimo
6-7. 6-7 secondo
6,
me.
6-7, sì. Poi, dai 5... Diciamo dai 5 ai 10. Non ce li ha.
Con il ritmo con cui va e per quanto si sta impegnando... Per quanto si sta chiedendo a se stesso, 10 anni non li ha. E anch'io sono convinto non più di 6, non più di 5 o 6, secondo me.
Tanto mi dicono che Oliver Gray negli ultimi tapings, quindi lo vedremo poi nelle prossime settimane di NXT. Grazie a Matteo Pagliarella che me l'ha segnalato su Facebook. Il più bel logo di WrestleMania. Beh, sempre uguale, alla fin fine il logo di WrestleMania. Cambiano. Il fonte è sempre quello, alla fin fine. Cambia giusto.
Il 30 perché perché è quella che c'ho qua sotto.
Perché, vabbè, tu parli per partito
preso.
È perché WrestleMania Tris a te piace, onestamente.
Perché è la WrestleMania porno.
Ecco.
E la WrestleMania Straight Edge.
Quello di... stavo pensando. Devo vedermi di tutti i loghi di WrestleMania. Quello 2000 mi faceva schifo, dico la verità.
Sì.
Quello 21 non mi dispiace.
Quello 21... 21, quello WrestleMania Goes Hollywood è carino, sì.
Anche poi
di fatto riciclarono per WrestleMania 25, perché comunque è uguale, solo l'unica differenza è che c'è scritto WrestleMania 25. WrestleMania. Devo vedervi i vari. Alla fine, ripeto, alla fine la scritta WrestleMania è sempre quella, alla fin fine. Cioè, cambia magari qualcosina a livello di font, però bene o male il discorso è quello. L'hanno già fatto vedere quello di WrestleMania 31. Sì, l'hanno fatto vedere alla presentazione del network. Anche lì credo che la come si chiama il font, credo che sia, sì, è simile, però è strutturato in modo diverso. C'è sto cazzo di play sotto, con c'è il simbolo praticamente del WWE Network sopra e il triangolino praticamente del play. Poi cambierà probabilmente,
sì,
ovviamente da qui a un anno. Ecco, ho trovato adesso una foto con praticamente tutti i loghi di WrestleMania. Quello del 23, che ricorda molto la Ford, non era malaccio, onestamente. Poi WrestleMania 17 e 19 sono uguali, cambia solo il numero sotto. WrestleMania. Oddio. WrestleMania 9 è anche carino, quello con tema romano. Tema romano non è malvagio. WrestleMania 21. No, WrestleMania 21 era diverso. Cioè, WrestleMania Ghost Hollywood era. C'era la stella, però in realtà il logo del pay per view era diverso. Che poi fu ripreso poi l'anno dopo con WrestleMania 22, leggermente modificato, ma alla fine il disegno è identico. Vi faccio vedere la foto direttamente, così almeno giudicate anche voi. La metto anche in diffusione, anche se è un po' sgranata, però bene o male si capiscono. Ecco, questi sono i loghi di WrestleMania, fino alla 27 praticamente, manca quello della 28, della 29 e anche del 30. Mm-hmm. 24 è carino, 23 è bello, 23 erano Detroit, ricordo quello della Ford, carino.
A me piace quello della 20.
20 sì, è bello, quello della 20 è bello, sì, onestamente. Il 12 non so perché lo fecero così con il tema praticamente tipo 20th Century Fox, non mi ricordo se aveva qualcosa a che fare con la sede del pay per view. Non mi ricordo dove fu WrestleMania 12, adesso devo andare a vedere quale fu la sede del pay per view, perché se erano tipo in California ci poteva stare. Sì, erano a Anaheim in California, dove poi andarono di nuovo per WrestleMania 16, WrestleMania 2000 anzi, che fu invece una delle più brutte di sempre, tra l'altro, a livello di match. L'unica
con il four corner con i match,
no, quella senza un match uno contro uno nell'intera card, a parte un match femminile, cioè. Cos'altro poi da segnalare a livello di domande? Quanti anni passeranno per il ritiro di Cena? L'abbiamo fatta. Adesso devo solo cancellarla dalla lista. Hanno fatto vedere anche quello di 32, sempre quello. Sì, ma non l'hanno ancora presentato la WrestleMania 32, quindi non aspetterei prima di vedere il logo. Perché mi pare che non l'abbiano già annunciata la sede. Quindi quando annunceranno la sede di WrestleMania 32 mostreranno il logo. Non è ancora ufficiale al 100%. Sì, l'ho intravisto, cioè vedo questa cosa, vedo questo logo che sembra, potrebbe far pensare, ma contando che non hanno annunciato ancora la sede ufficialmente, anche se pare sarà Dallas, attendiamo per vedere il logo ufficiale di WrestleMania 32. Che altro? Cosa pensate di Drake Younger? Non l'ho presente, quindi non vi so assolutamente dire. Ne parlano bene, però non vi so assolutamente dire. E infine abbiamo Battista Orton, Brian Triple H, Cena Wyatt, Sheamus Christian, match dello Shield, le Divas, Cesaro Swagger, titolo di coppia, Lesnar Taker, non siamo lontani da 12 match. Non escludo che l'annuncio sia le 5 ore. Possa Dio aver pietà di noi! Perché
no,
sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siamo a 9 match. Contando
ci devono
questi.
Portare veramente
altri 3 più che altro. Non è tanto questione di spazio. Con chi cacchio li fai gli altri 3 match? Vai a prendere veramente, fai
infatti,
della rivalità a cacchio. Perché comunque le rivalità sono quelle in questo momento. Non tanto.
Alla fine, sai che secondo me nel pre-show faranno la classica Battle Royale degli esclusi. Buonanotte.
Può essere, perché no?
Sì, alla oppure fine fanno.
Sai cosa? Se fanno veramente la Battle Royale dei. Non dei jobber, però comunque se fanno una Battle Royale, secondo me veramente la fanno con le vecchie glorie. IRS, metti IRS, metti altri nomi, magari metti Dusty Rhodes, gli fai rindossare i pois ancora una volta. Michael Hayes, quella gente lì,
sì.
Nikolai Volkov, sì.
Piper, così la smette di rompere i coglioni.
Sì, no, fai una cosa del genere, sì. Sei anche carina, cioè, è giusto per le entrate. Poi il match è una merda, logicamente, come la Battle Royale di WrestleMania 17. La Battle Royale di WrestleMania 17 è una merda. però alla fin fine
va. Però anche. Solo se vince
nel,
Shiki,
nel contesto ci sta anche.
Solo se vince Shiki Baby.
Va bene, più bel stage di WrestleMania e il più brutto. Allora, il più brutto è quello di Miami, per sì. ovvi motivi.
Vabbè, grazie, c'avevi la palma davanti.
No, il più brutto seriamente è quello di... È quello di WrestleMania 14, comunque è l'entrata classica da pay-per-view che c'era in quel periodo con il logo di WrestleMania. Non c'era, e anche sì. WrestleMania 15 fu quella. L'entrata più bella, lo stage più bello, stavo pensando... Per me quello di WrestleMania 29 è dannatamente bello, effettivamente. Quello, con
quello della 23 a me è piaciuto molto, perché era veramente imponente.
Sì, vero, anche quello.
Perché beh, anche quello della 27.
Della 26.
Quello della 27, che io vidi dal vivo e che ricordiamo non è mai avvenuta.
Sì, certo, va bene.
Era altrettanto imponente, ma era più anonimo rispetto ad altri.
Okay. Beh, anche quello della 17.
Sì.
Le 5 peggiori WrestleMania secondo noi. Allora... Andiamo con ordine. La 12. No, la, sì. scusami, la 11. Chiedo scusa, la 11 è terribile. La 16, la 16 è bruttina, main event a parte. 16 è bruttina. 2000. Sì. La 27.
Purtroppo sì.
Purtroppo ci tocca a metà. La 29 è bruttina. Cioè, anche, non è, cioè, non è brutta.
La 30 sulla fiducia perché non c'è CM Punk.
La 2 onestamente fu brutta, eh. Anche sì. la 1 rivedendola adesso è brutta, a livello di contenuti. Però è chiaro, non possiamo mettere sullo stesso piano un evento magari del 2010 con uno del 85, non ha neanche senso. WrestleMania 9 era particolare il parcheggio, però a livello di match fu abbastanza bruttina effettivamente. Ma a prescindere dal fatto che abbia vinto Hogan in main event, quello è meno, cioè anche a livello... Sì. Cioè, fu un pay-per-view con Undertaker contro Giant Gonzalez.
Gonzalez, madonna mia.
I Rhodes, Big E contro qualcuno e un Rusev contro Ziggler? No, no, per l'amor di Dio!
Per amor di Dio!
Ma per l'amor di Dio! No, Big E no, contro no. qualcuno? Per chi però? Cioè, quello
sì, 3MB.
I Rhodes li buttano nel match di coppia.
Sì.
Alla fin fine. Potrebbero fare benissimo un match multi-tag.
Sarebbe un errore non buttare in un match di coppia.
Sì, d'accordissimo.
O li fai andare uno contro l'altro o li butti nel match di coppia.
A questo punto nel match per il titolo.
Rusev secondo me ormai veramente se lo tengono per dopo WrestleMania.
Sì, debutta.
A meno che tipo non facciano veramente la boiata di fare tipo Rusev contro Big Show a WrestleMania. Io mostrerei la faccia di Mattia, esatto. Guarda che possono fare, torna Big Show a SmackDown, io la possibilità non le escluderei onestamente, Mattia.
Cazzo, annullo la richiesta di visto agli americani.
Sì,
ragazzi, ci ho ripensato,
e si volta,
soldi, non importa.
Dandoci le spalle, anzi, dandoci lo schienale della poltrona, per la precisione, neanche le spalle. Adesso c'è la poltrona figa dell'IKEA, può girarsi e non mostrare più le spalle come prima.
Esatto.
Ci mostra direttamente.
Beh, ma anche prima non schienale. Mostravo le spalle, solo che adesso non devo alzarmi in piedi,
esatto.
Per girare la sedia, adesso gira la sedia più
dietro. Ok, perfetto. Molta gente dice anche WrestleMania 25 tra più. Beh sì, main event fu orrendo effettivamente.
Sì.
No, però sai cosa? Effettivamente dice HBK contro Taker. C'hai comunque anche altre cose belle in quella card. Main event fu orrendo.
Vogliamo andare a dormire? Ci molli? Grazie.
Main event fu onestamente uno dei più brutti di tutti i tempi. Vostro match preferito in assoluto? Austin The Rock WrestleMania 17.
Sì.
Ma buono, sì, chiudiamo qua.
Io non lo so adesso. Vabbè, ci penserò.
Grazie a Mattia Di Noi e al suo schienale.
Grazie a voi, ci sentiamo forse domani sera se ce la faccio, se no giovedì in casa nel caffè.
Esatto.
E prima di chiudere, un auguri al nostro newsboarder e compagno di pay-per-view Leonardo Contini,
sì.
Che oggi fa gli auguri.
In bocca al lupo e auguri. Quanti ne fa?
Non lo so, devo controllare.
Comunque,
ragazzi, domanda di servizio.
Sì.
Per sabato si potrebbe registrare il caffè verso le 4?
Sì, ma era già il piano.
Ah,
perché alle 6 c'è il Milan, non peraltro, quindi
okay, no, il dottor Contini vedere... non c'è scritto quanti anni fa il bastardo.
Io alle 6 devo andare a vedere Lego Movie, quindi sarebbe il caso.
No, alle 6 c'è il Milan. Noi facciamo il Milan consuma alle 18.
Okay, quindi no, se per le 4 attacchiamo.
No, attacchiamo per le 4. Così almeno in un'ora e mezza ce la caviamo. E poi andiamo a commentare il Milan. Noi torniamo domani sera dalle ore 23 per la precisione. Con Punte di Machine sui nostri canali radio, non su tutto il resto, ovviamente. Puntata dedicata, come detto, alla musica acustica. Quindi domani sera saremo in onda con quello. Buon main event a chi se lo guarderà in diretta tra una mezz'oretta. Perché inizia l'una con Daniel Bryan contro Kane e gli Usos contro i New Age Outlaws per i titoli di coppia. Ne parleremo durante, insieme anche alle altre notizie della settimana, ne parleremo durante il Wrestling Cafe che andrà online come sempre tra domenica e lunedì. Settimana prossima vi ricordiamo doppio appuntamento, perché lunedì sera commenteremo Lockdown a livello
e,
di
e quindi post... come al solito non ci ascolterà nessuno, perché nessuno frega un cazzo della
okay. Questo è vero.
Grazie a Dario Lilloni,
grazie a tutti, buonanotte.
Grazie a Mattia Di Noi.
Grazie a voi, ci sentiamo. Vabbè, ci sentiamo.
Sì. E grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Con il post-Raw invece torniamo martedì prossimo alle 23, ve lo diciamo, perché settimana prossima c'è la Champions League. E tra l'altro c'è il Milan martedì sera, o sbaglio?
Sì.
E allora commentiamo il Milan e poi alle 23 veniamo a fare il post. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima.
Ciao.